i podcast di cinecapitol.com. Uomo e ambiente tra utopia e apocalisse, gli incontri con gli esperti. Crescita e decrescita, relatore Maurizio Pallante, introduce la serata Roberta Marchelli. Allora, buonasera, benvenuti, sono contenta che siate così numerosi stasera ad accogliere qua per questo secondo incontro del secondo ciclo il professor Pallante. Penso che tutti voi sappiate chi è il nostro ospite stasera. Scrittore, saggista, principale esponente del movimento italiano per la decrescita felice, era consulente fino a poco fa del Ministero per l'Ambiente ed era stato a suo tempo, 20 anni fa ormai, fondatore con Mario Palazzetti del Comitato per l'Uso Razionale dell'Energia. Stasera è qua per parlarci della decrescita. Cos'è la decrescita? È un modello di vita alternativo a quello modello economico che invece noi abbiamo adottato 300 anni fa circa all'alba della rivoluzione industriale e che è diventato, è stato talmente metabolizzato da poter sembrare in molti casi virtualmente insostituibile. Vedremo invece che alternative praticabili esistono e possono essere addirittura più felici che non la tanto decantata crescita, con quello che è per esempio il suo indicatore principe, questo miraggio rincorso da economisti e politici di tutti gli schieramenti, che è il PIL. Presumo che il professor Pallante stasera ce ne parlerà. Appunto, questo dato, che è il prodotto interno lordo, si rivelerà essere non poi così tanto adatto come metro per misurare l'effettivo benessere della persona. Il punto qual è? È che la tecnologia che avrebbe potuto potenzialmente aiutarci a liberarci dalla servitù alla produzione al lavoro, ci ha in effetti reso schiavi di un consumismo sfrenato e di una mercificazione sempre più spinta, che crea bisogni spesso indotti e non reali per incrementare la produzione e rilanciare la crescita, appunto. Quello che invece spesso non si dice è che questo modello della crescita ha dei costi sociali e ambientali come effetti collaterali che sono notevoli: inquinamento, rifiuti, spreco di risorse sono sotto gli occhi di tutti. Dimentichiamo infatti molto spesso, troppo spesso, quello che è un dato che invece dovremmo tenere sempre in considerazione, che il pianeta non è una cornucoppia inesauribile da sfruttare ad libitum. È un mondo finito che ha risorse necessariamente finite e che ha soprattutto una capacità finita di assorbire le scorie che produciamo. Cosa vuol dire? Vuol dire che allora il modello che ci siamo scelti è un modello irrazionale, direi, e che sulle lunghe distanze si sta rivelando impraticabile. Cosa fare e quali indicazioni è possibile seguire? Ce lo dirà stasera il professor Pallante. Lascio la parola a lei.
Io vi ringrazio di essere venuti così numerosi questa sera, perché questo è il segnale che qualcosa sta cambiando dal punto di vista culturale nel nostro paese. Quello che sembrava così scontato, appurato, insomma, invece comincia a mostrare delle crepe e le persone cominciano a sentire il bisogno di trovare delle soluzioni diverse rispetto a quelle e ai modi di vita che hanno seguito fino ad ora. Io cercherò di dire alcune cose, innanzitutto sulla decrescita dal punto di vista così generale, che cos'è, no? E poi in che maniera è possibile attuare una decrescita attraverso dei comportamenti, delle scelte di vita, delle scelte anche di carattere politico, delle scelte di carattere scientifico e tecnologico. per dire che non è soltanto, diciamo, un orizzonte che in qualche maniera si può delineare, ma è un percorso di cui si possono anche individuare le tappe, i passi. Insomma, ha fatto molto bene nell'introduzione a dire che c'è stato 20 anni fa, insomma, un impegno da parte mia insieme a una persona da cui ho imparato moltissime cose, che è stato per molti anni, per molti decenni, il direttore del centro ricerche Fiat, perché il mio percorso nei confronti della decrescita è nato proprio da là. Lo posso riassumere in alcune tappe, in alcuni passaggi veloci, perché questo ci consente, insomma, di chiarire anche che cos'è la decrescita. Nel 1972 uscì un libro che fece molto scalpore, si intitolava I limiti dello sviluppo. Era stato commissionato dal Club di Roma a un gruppo di studiosi del Massachusetts Institute of Technology. Il titolo, diciamo, originale inglese del libro era I limiti della crescita, intanto per dire che forse c'era una capacità di previsione abbastanza ampia di questo gruppo di intellettuali, che erano guidati, come forse saprete, da un torinese che si chiamava Aurelio Peccei, partigiano durante la Resistenza, dirigente della Fiat a livello internazionale, credo nel Sud America, e così, che ha radunato questo gruppo di intellettuali per studiare quali potevano essere, diciamo, le prospettive dell'umanità. E in questo studio del 72 si dicevano diverse cose, diciamo, con molta preveggenza. In particolare, per quanto riguarda l'aspetto energetico, si diceva che se la crescita economica fosse continuata ai ritmi che aveva avuto dal dopoguerra all'inizio degli anni 70, nel primo decennio di questo secolo le fonti fossili non sarebbero state più sufficienti a sostenerla. Qualcuno non lo prese sul serio, disse che, all'inizio del secolo, del nuovo secolo, non ci sarebbe stata una carenza di fonti fossili, ma loro non dissero che ci sarebbe stata una carenza di fonti fossili, hanno detto semplicemente che non sarebbero state sufficienti a sostenere la crescita. E mi pare che l'apertura di questo secolo, di millennio, con la guerra dell'Iraq, con tutte le tensioni a livello internazionale, siano proprio la testimonianza specifica, no? Del fatto che si sta attraversando un punto di svolta in cui concorrono tre fattori fondamentali. Il primo, affacciarsi alla domanda di fonti fossili di alcune nazioni dove vivono 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi di persone, e quindi un forte aumento della domanda. Secondo, il fatto che si sta raggiungendo, qualcuno si è raggiunto il picco di Hubert, cioè il punto in cui sono già utilizzate almeno la metà delle risorse fossili utilizzabili. E quindi, comunque, anche se non fosse questo, siano state utilizzate tutte quante le fonti fossili di più facile estrazione e più redditizie. Per cui abbiamo, nel momento in cui aumenta moltissimo la domanda, un aumento dei costi di produzione. E il terzo fattore è che la maggior parte delle fonti fossili si concentra in una zona del mondo molto instabile politicamente. Quindi la somma di queste tre cose non può far altro che portare a un aumento dei prezzi del petrolio e a delle difficoltà di approvvigionamento. Questo lo stiamo verificando. Quando venne fatta questa denuncia, molti non la presero sul serio, ma alcuni la presero sul serio, e quelli che la presero sul serio si divisero in due gruppi che erano politicamente molto contrapposti tra di loro, no? Un primo gruppo diceva: se le fonti fossili non basteranno più, sviluppiamo il nucleare in sostituzione per implementare la carenza di offerta. E altri dissero: no, il nucleare è molto pericoloso, se vogliamo implementare l'offerta dobbiamo puntare sulle fonti rinnovabili. Ci fu uno scontro politico molto duro. In un primo momento vennero i nuclearisti, tant'è vero che il piano energetico nazionale prevedeva la costruzione di 6 centrali da 2000 megawatt ciascuna. Poi ci fu Chernobyl, il referendum, e quindi sembrava che avessero vinto, diciamo, i sostenitori del fotovoltaico e delle fonti rinnovabili. Ora, queste due posizioni, che erano politicamente contrapposte in maniera molto pesante e molto dura, in realtà rispondevano allo stesso tipo di cultura. Erano unificate concettualmente dal fatto che, di fronte alla carenza di offerta delle fonti fossili, pensavano che la risposta dovesse essere un'implementazione di offerta di altre fonti. Bene. Questa persona, da cui ho imparato molte cose, in quegli anni metteva a punto per la prima volta al mondo un microcogeneratore. Cos'è un microcogeneratore? Il Totem si chiamava all'epoca, no? Il microcogeneratore è una macchina che recupera il calore che si spreca nel momento in cui si produce energia elettrica. Sostanzialmente, diciamo, si sprecano i due terzi circa del contenuto chimico dei combustibili per avere soltanto della forza per far girare un alternatore per produrre energia elettrica. Quando il calore non ha più la capacità di far girare l'alternatore, viene buttato via. Allora, invece di buttare via questo calore, che non ha più la forza di far girare una turbina, di produrre energia elettrica, si può utilizzare per fare del riscaldamento. Quindi sommando il rendimento di energia meccanica che diventa energia elettrica con il rendimento di energia termica di riscaldamento, si arriva a sfruttare il combustibile a delle percentuali molto alte. Cioè questa persona, al contrario di quello che si diceva, che di fronte ai problemi posti dalle fonti fossili, la strada maestra da percorrere non fosse implementare l'offerta con delle fonti alternative, ma diminuire la domanda attraverso una riduzione degli sprechi. Era concettualmente un'impostazione completamente diversa. Le altre erano, diciamo, contrapposte politicamente, ma culturalmente nascevano dalla stessa radice. Questa persona con cui io continuo a collaborare non ha mai accettato l'idea della decrescita, concettualmente, no? Un dirigente industriale è difficile che possa accettare un concetto di questo genere, però nei fatti lui già all'inizio degli anni 70 operava in questa direzione. Perché dico operava nella direzione della decrescita? Perché nel momento in cui si soddisfa un fabbisogno consumando di meno, si ha una riduzione del consumo di una merce e quindi una decrescita del prodotto interno lordo. Ecco. Allora, questo è il concetto che dobbiamo prendere in considerazione. Che cosa significa decrescita? Perché qualcuno può pensare che decrescere significa mettere il segno meno davanti al prodotto interno lordo. Se uno mettesse il segno meno al posto del segno più, comunque non toglierebbe la centralità dall'indicatore del prodotto interno lordo per definire il benessere di una nazione. Quello che va fatto invece è proprio togliere questo tipo di indicatore e cercare delle indicazioni di carattere diverso. Perché dico togliere questo indicatore? Perché questo indicatore è un indicatore, diciamo, che non ci consente di capire qual è il benessere di una popolazione, di una nazione. Perché nonostante che sui giornali si legga che il prodotto interno lordo misura la quantità dei beni e dei servizi che vengono prodotti, dei beni che vengono prodotti e dei servizi che vengono forniti nel corso di un anno da un sistema economico produttivo, il PIL non misura i beni, ma il PIL misura le merci. Questo non è che lo dico io, cioè è un dato di fatto oggettivo, perché è un indicatore monetario e come tale non può prendere in considerazione se non gli oggetti e i servizi che vengono scambiati con denaro. Bene. Però cosa c'è dietro a questa concezione che il PIL misura i beni e non le merci? Che praticamente il concetto di bene e il concetto di merci sono equivalenti. Ecco, invece l'elemento, diciamo, che noi vogliamo mettere in evidenza come movimento per la decrescita felice è proprio questo, che il concetto di bene e il concetto di merce non coincidono, sono due concetti diversi e spesso sono dei concetti che sono contrapposti tra di loro. Cioè esistono delle merci che non sono beni ed esistono dei beni che non sono merci. Per cui se diminuisce la produzione e il consumo di merci che non sono beni, non si ha mica un peggioramento delle condizioni di vita se non sono dei beni. Se aumenta la produzione e il consumo di beni che non sono merci, si ha comunque una riduzione del prodotto interno lordo, perché si sviluppano delle cose che non vengono scambiate con denaro. Faccio due esempi. Il primo esempio è il riscaldamento degli ambienti. Quando noi, cioè in Italia, mediamente, per riscaldare gli ambienti si consumano 20 litri di gasolio o 20 metri cubi di metano al metro quadrato all'anno. Si dice 200 kWh al metro quadrato all'anno, per essere più precisi. In alcuni comuni italiani, nella provincia di Bolzano, in Germania, non consentono di costruire edifici che consumano più di 7 litri al metro quadrato all'anno. Cioè un terzo di quello che consumano gli edifici italiani. Un edificio che consuma 20 litri fa crescere il prodotto interno lordo di più di un edificio che consuma 7 litri, perché richiede un maggiore. Però 13 litri, che non sono un bene, non servono a niente perché vengono dispersi dal fatto che gli edifici non sono ben coibentati o disperdono il calore dagli infissi. Quindi paradossalmente, se si continuasse a costruire delle case fatte male, il prodotto interno lordo crescerebbe di più che se si costruissero case fatte bene che consumano di meno. Perché i 13 litri di differenza sono una merce che fa crescere il PIL, ma non sono un bene perché non servono a niente. Bene, questo allora, se ci fosse un governo illuminato, che è una specie di ossimoro, penso, no? Che decide di mettere al centro della sua politica economica la ristrutturazione dei nostri edifici perché consumino 7 litri, noi avremmo una diminuzione del prodotto interno lordo. Allora, perché abbiamo chiamato la nostra ipotesi di lavoro, la nostra decrescita felice? No? Allora, perché abbiamo messo questo aggettivo? C'è qualcuno che parla di decrescita sostenibile, qualcuno che parla di decrescita conviviale, qualcuno che parla di decrescita pacifica. Adesso ho sentito che hanno inventato la decrescita serena. Sono tutti aggettivi che danno qualche, diciamo, connotazione in più al concetto della decrescita. Mentre quando parliamo di decrescita felice, noi riteniamo di mettere in questo aggettivo una connotazione intrinseca al concetto di decrescita, se per decrescita si intendono quelle cose che dicevo prima, di questa distinzione tra beni e merci. Perché? Il nostro corpo, per tornare al discorso della casa, no? Il nostro corpo scambia il calore metabolico, quando siamo in una stanza, al 70% per il raggiamento con le pareti e al 30% con l'aria della stanza. Quindi se noi stiamo in una stanza con le pareti calde e con la temperatura dell'aria più bassa, stiamo meglio fisicamente, abbiamo una maggiore sensazione di comfort che in una stanza con la temperatura dell'aria più alta ma con le pareti fredde. Se una casa consuma 20 litri e di questi 20 litri 13 sono spreco, cioè calore che si disperde, questa casa ha sempre le pareti fredde. Se una casa consuma 7 litri e quindi non la spreca, le pareti sono più calde. Quindi per stare meglio dentro una stanza bisogna che questa stanza non disperda il calore, bisogna che questa stanza consumi di meno, bisogna che questa stanza sia un fattore di decrescita del prodotto interno lordo. Per questo diciamo che è intrinseco il concetto di felicità. Ma non è una felicità che si limita alle persone che vivono in questa stanza, è una felicità che si riflette anche in chi sta al di fuori, perché un edificio, un palazzo che consuma 7 litri anziché 20 litri, manda in atmosfera 2/3 della CO2 in meno, cioè riduce dei 2/3 l'effetto serra rispetto a una casa che consuma 20 litri, diventa fattore di benessere collettivo. Quando ho chiesto alla commessa di una libreria se aveva nel libro la decrescita felice, la commessa mi ha guardato e mi ha detto: ma perché la decrescita può essere felice? Ecco, evidentemente questo concetto diventa difficile, però è intrinseco questo aspetto. Allora, ogni volta che diminuiamo il consumo di una merce che non è un bene, abbiamo una diminuzione del PIL e un miglioramento della qualità della vita. Un altro esempio posso fare, più ancora macroscopico. Cioè, se io vado in automobile dal punto A al punto B, consumo una certa quantità della merce benzina, faccio crescere il PIL. Se per fare lo stesso identico percorso trovo delle code e degli intasamenti, io consumo più benzina, quindi faccio crescere più il PIL. Quindi non capisco perché la gente, quando sta in coda, si incazza, dovrebbe essere contenta. Perché aumenta il suo benessere. Cioè, capite l'assurdità di questo concetto? Viceversa, come esistono delle merci che non sono beni, esistono dei beni che non sono merci. Se una famiglia vive in una casa con un pezzetto d'orto e si produce la frutta e la verdura che mangia, non va a comprare la frutta e la verdura al supermercato, quindi fa diminuire la domanda della merce frutta e verdura, quindi contribuisce alla diminuzione del prodotto interno lordo. Quindi ogni volta che vedete un orto in una casetta potete pensare che in quella casa abitano degli asociali che stanno facendo il male della collettività. Eppure, se uno mangia della frutta e della verdura che autoproduce, è sicuramente dal punto di vista qualitativo migliore di quella che si compra sul mercato. La decrescita per queste persone che aumentano la produzione di un bene che non è una merce è un fattore di felicità. Ma di nuovo, non è un fattore di felicità soltanto per chi mangia quella merce, quel bene che non è una merce, ma è un fattore di felicità collettivo che si propaga anche all'esterno, perché chi coltiva delle cose per se stesso non usa concimi chimici, non usa antiparassitari, non usa veleni e quindi contribuisce, seppur per poco, a ridurre l'inquinamento della terra nell'attività della produzione agricola. Allora, in questo senso noi parliamo di decrescita felice, questo è il concetto principale che va preso in considerazione, questa distinzione. Se si fa questa distinzione si vede che ci costringe a rimettere in discussione tutta una serie di criteri di valutazione con cui noi interpretiamo la realtà. Per cui dico, apriamo le prospettive di un paradigma culturale diverso, che rimette in discussione il paradigma culturale che governa i paesi occidentali dall'inizio della rivoluzione industriale in avanti, perché prima non c'era questo elemento. Un esempio, il concetto di ricchezza e povertà. Noi siamo abituati a pensare che la povertà e la ricchezza si misurano col denaro. Chi ha più soldi è più ricco, chi ha meno soldi è più povero. Questo è un criterio che viene, per esempio, anche applicato non soltanto dalla Banca Mondiale, ma anche dalle organizzazioni non governative, quando dicono che un popolo è povero quando c'è un reddito pro capite inferiore a $2 al giorno. Cioè si utilizza un criterio monetario per indicare la ricchezza o la povertà di alcune persone. Ma con $2 al giorno si è poveri se si deve comprare tutto. Cioè se si vive in una società che mercifica tutto per far crescere il PIL. Ma se uno autoproduce delle cose per se stesso, che so, vive in campagna, produce un po' di tutto quello che gli serve, vive in una struttura relazionale anche con persone che scambiano dei servizi sulla base del dono e della reciprocità, con $2 compra quello che non riesce a autoprodursi o a scambiare con gli altri, non è povero. Se abbiamo una famiglia con più soldi, quindi nei nostri concetti più ricca, che deve comprare tutto il genere alimentare, e una famiglia con meno soldi, quindi più, nel nostro concetto più povera, che però si autoproduce la frutta e la verdura, in un periodo come quello attuale, abbiamo letto sui giornali che i generi alimentari sono aumentati del 5% come prezzi, chi compra tutto diventa più povero, chi invece si fa la maggior parte delle cose che mangia non sente nessuna differenza di reddito. Un altro esempio, se c'è una famiglia con meno soldi, che ha un pezzo di bosco, che gestisce e coltiva per ricavare la legna di riscaldamento, io faccio queste cose per esempio, e c'è una famiglia più ricca, con più soldi, che deve comprare il gas per riscaldarsi, perché ha un impianto a gas, se Putin decide di chiudere il rubinetto del gas, chi si riscalda con la legna non ha nessuna differenza nella sua vita, chi si riscalda col gas comincia a avere dei problemi, perché non soltanto aumenta il prezzo, ma diminuisce proprio l'offerta, non si trova sul mercato. Come fa a scaldarsi pur avendo tanti soldi? C'è una soluzione, anche se non sembra strana, no? Andare in banca, farsi dare una parte del patrimonio sotto forma di biglietti da 5 euro per avere più carta possibile, metterla nel caminetto e accenderla, ma ci si scalda sicuramente di meno di quello che si scalda uno con la legna. Bene, allora, questo per capire la differenza tra bene e merce. Un altro concetto, ce ne sono tanti che possiamo dire, perché rimettiamo in discussione tutto. Noi siamo convinti che il concetto di lavoro coincida col concetto di occupazione. L'occupazione è solo una parte del lavoro, è quel lavoro che viene svolto in cambio di un denaro, di un salario per poter comprare le cose. Cioè sono attività che non hanno nessuna attinenza con la soddisfazione dei propri bisogni, però danno il denaro con cui si comprano le cose, le merci. Tutti i lavori che vengono svolti senza avere in cambio del denaro, anche se producono cose utilissime, noi non li consideriamo più lavoro, perché non rientrano nel concetto di occupazione. Se c'è uno dei lavori utili che vengono fatti al mondo, forse il più di tutti, è quello che fanno le casalinghe dentro, nelle loro famiglie. Per l'Istat le casalinghe appartengono alle non forze di lavoro, cioè è da vergognarsi a dire una cosa di questo genere qua, no? Mentre per l'Istat appartengono alle forze di lavoro quelle persone che producono quei pupazzi di Babbo Natale che si mettono sulle ringhiere dei balconi per periodi che ormai vanno 3 mesi, dal 1° novembre al 31 dicembre, no? Che, diciamo, per usare un termine scientifico, non servono a un cazzo di niente, e che però vengono considerati lavoratori perché ricevono in cambio del denaro, capite? Ha senso una cosa di questo genere qua, considerare lavoratori chi produce delle cose inutili e considerare non lavoratori chi fa delle cose estremamente importanti solo perché non c'è questo scambio di denaro? Solo perché il concetto di lavoro è stato confuso col concetto di occupazione? Ma se ne possono fare altri di questi ragionamenti, no? Io qualche altro lo metterò nel corso dell'esposizione. Quello che voglio dire è che se si fa questa distinzione si cambia il paradigma culturale, si fa un'operazione che richiede, come dire, una ridefinizione dei criteri con cui interpretiamo la realtà, ci rapportiamo con noi stessi, con gli altri e col mondo. Un'operazione che ha, diciamo, delle attinenze a quella che è stato il passaggio di cultura tra il Medioevo e il Rinascimento. Cioè un cambiamento di paradigma culturale, un cambiamento di criteri di interpretazione della realtà. Ecco. Allora, fatta questa prima definizione, che io credo che sia molto importante, perché sennò tutto il resto del ragionamento non sta in piedi, va bene, come si realizza la decrescita nella propria vita? Questo è il secondo aspetto, perché noi non ci dobbiamo limitare a fare dei ragionamenti di carattere teorico, che non servirebbero a niente, a ben poco. Allora, come si traduce? Allora, si può tradurre questa scelta della decrescita, intesa in questa maniera che ho cercato di spiegare, no? Agendo in tre direzioni. Uso un'immagine per fare, quando dico questo, l'immagine è uno sgabello con tre zampe. Se io ho uno sgabello con tre zampe e ne manca una, lo sgabello non serve. Quindi hanno tutte e tre la stessa importanza. Quali sono i tre settori in cui si può lavorare per fare operare nel senso della decrescita? Il primo non in ordine di importanza, tanto per dire, sono la scienza e la tecnologia. Il secondo sono gli stili di vita. Il terzo è la politica. Esaminiamoli uno, tutti e tre. La scienza e la tecnologia. In genere, quando si parla di decrescita, uno pensa che si abbia una certa diffidenza nei confronti della scienza e della tecnologia, e che si guardi con simpatia al passato e con diffidenza nei confronti del futuro. Quando ho presentato questo libro nella libreria Feltrinelli di Roma, la Repubblica ha fatto un trafiletto, come fa in genere, e il titolo del trafiletto in cui annunciava questa presentazione del libro era Tornare indietro. No. E spesso quando parlo di queste cose a persone che non sono motivate come siete voi motivati a sentire questi ragionamenti e che hanno una maggiore ostilità, mi dicono: tu vuoi farci ritornare alle carrozze, a cavalli e alle candele. Gli esempi in genere sono questi, no? Perché poi la fantasia non è che si spreca tanto. In una circostanza, mi ricordo a Verona, una persona era particolarmente arrabbiata nei miei confronti, per cui accreditarmi di essere un fautore delle carrozze a cavalli mi sembrava troppo, perché le carrozze a cavalli hanno una grande innovazione tecnologica che è la ruota. E quindi mi ha detto: tu vuoi farci tornare all'età della pietra? Dico: sì, non poteva essere. La risposta è questa: per fare una casa che consuma 7 litri ci vuole più o meno tecnologia di quella che ci vuole per fare una casa che consuma 20 litri? Ce ne vuole di più. Qui non è tornare indietro, è andare avanti in una direzione diversa, cambiare direzione di marcia. Per fare una casa che consuma 7 litri, ci sono delle case che consumano 1,5 litri, le migliori, 1,5 litri, capite? Noi 20, in confronto ai 20 litri. Ci vogliono delle innovazioni tecnologiche straordinarie, come per esempio la capacità di utilizzare, quando si fanno i ricambi di aria, uno deve cambiare l'aria, utilizzare il calore dell'aria che esce per riscaldare l'aria che entra. Mandare fuori di casa aria viziata, fredda, depurata del calore, e utilizzare quel calore che si toglie all'aria che si manda fuori per scaldare l'aria che si mette dentro. Cioè, prendetelo per buono, se volete vi descrivo anche come funziona tecnicamente, no? Sono delle cose molto belle, molto interessanti. Però, insomma, se qualcuno avrà la curiosità di saperlo, gli spiegherò anche come funziona questo meccanismo. Allora, ci vuole più tecnologia, non è un tornare indietro. Soltanto che ci vuole una tecnologia che ha delle caratteristiche completamente diverse dalla tecnologia della crescita. Questo è il punto. Allora, quali sono le caratteristiche della tecnologia della crescita? L'obiettivo che si pone la tecnologia della crescita, le innovazioni tecnologiche della crescita, sono di aumentare la produttività. La produttività è il numero di pezzi che ogni persona fa nell'unità di tempo. Se un luogo di lavoro, una persona fa un certo numero di pezzi in un'ora, per esempio, se si mette una macchina più perfezionata a lavorare a una macchina più perfezionata, in un'ora farà più pezzi. Se in un'ora fa più pezzi, vuol dire che alla fine dell'anno è aumentata la produzione. Se l'obiettivo è far aumentare la produzione delle merci per far crescere il PIL, le innovazioni tecnologiche devono fare in modo che le persone facciano sempre di più in tempi sempre più brevi. Questo per esempio crea dei problemi occupazionali, tra l'altro, no? Ma a parte questo discorso dei problemi occupazionali, quali sono le conseguenze di una tecnologia finalizzata ad aumentare la produttività? La prima conseguenza è che aumenta lo sfruttamento delle risorse della terra, perché se ogni ora io faccio più pezzi ho bisogno di più risorse continuamente, e quindi esaurisce le risorse non rinnovabili e spesso mette in condizione la terra di non rinnovare per tempo le risorse rinnovabili, ne consuma più di quelle che nei tempi fisiologici la terra è in grado di riprodurre. Secondo, ha degli impatti ambientali fortissimi, perché se l'unico obiettivo è produrre più che sia possibile, si scelgono delle tecnologie senza stare a guardare tanto per il sottile se hanno danni ambientali o meno. È la storia degli ultimi, del dopoguerra in avanti, no? Tutti i rifiuti tossici che sono stati trovati, anche nascosti, insomma. Sono stato a Napoli recentemente, dice: i napoletani non fanno la raccolta differenziata. E no, è vero, non fanno la raccolta differenziata. ma almeno la metà delle ecoballe sono rifiuti industriali che le industrie del nord hanno scaricato con la complicità della camorra a Napoli. Questi rifiuti industriali sono rifiuti tossici molto pericolosi, che sono conseguenza dell'uso di tecnologie che erano finalizzate a produrre sempre di più nei tempi sempre più brevi. Terzo elemento è quello che aumentano i rifiuti. Perché se il sistema produce sempre di più, sempre più in fretta, e le persone hanno tutto, e tutto quello che viene prodotto deve essere venduto, le persone cosa devono fare? Devono buttare via sempre più in fretta le cose che hanno per comprare le cose che vengono sfornate sul mercato in continuazione. E questo non soltanto accresce il problema dei rifiuti, che è un problema, diciamo, di quelli che creano maggiori difficoltà. Insomma, voi sapete, forse non so, i giornali hanno messo un po' di nascosto, ma nell'Oceano Pacifico hanno scoperto una, diciamo, quantità di rifiuti di plastica che hanno una superficie pari a quella o superiore a quella degli Stati Uniti. E sono alti 10 metri. Quindi, questo è tutti i rifiuti di plastica che sono stati buttati in maniera così, diciamo, illegale attraverso i fiumi, cioè sono tutti al mare, si sono raggruppati tra di loro e hanno fatto questa piattaforma gigantesca, grande come un continente. Quindi, cioè, è un problema veramente che impressionante, ma soprattutto, oltre a essere un problema impressionante dal punto di vista ambientale, è qualche cosa che corrompe la mentalità degli uomini, fa il deserto dentro gli uomini. Perché gli uomini, per quale motivo, gli uomini e le donne naturalmente, per quale motivo buttano via le cose sempre più in fretta? Perché sono diventati matti? No, perché sono convinti che le cose nuove sono migliori delle cose vecchie. E se siamo convinti, quando dice, pensate alla parola innovativo, tutti parlano di innovazione, no? C'è un partito in cui, come noi da bambini ci dicevano di fare un fioretto al giorno, se non fai un'innovazione al giorno non ti mettono nella direzione di questo partito, no? Adesso non voglio fare nomi, magari qualcuno di voi immagina anche quale sia questo partito qui che parla dell'innovazione come se fosse... Perché se le persone sono convinte che parlare una cosa innovativa è migliore di una cosa che già c'è, che nuovo è meglio di vecchio, allora a quel punto se hanno una cosa e il mercato viene una cosa più nuova, la buttano via per prendere quella nuova, perché nuova è migliore. Ma quando hanno preso la cosa nuova, appena l'hanno messa in mano, è già diventata vecchia, perché il mercato ne produce un'altra ancora più nuova, e quindi c'è questo meccanismo di questa rincorsa pazzesca in cui le persone non sono più capaci neanche di valutare le cose per la qualità effettiva che hanno, no? Questa mania dell'innovazione, la modernizzazione, tutte queste cose, la pubblicità, l'arte contemporanea, tutte queste cose qui che spingono le persone a pensare che nuovo è per definizione meglio di vecchio. Questo non vuol dire che io sia contrario al nuovo, vuol dire che ogni volta che c'è una cosa nuova o vecchia, uno deve fare in maniera di analizzare se effettivamente è migliore o se non è migliore rispetto a quelle che c'era precedentemente. Se queste sono le caratteristiche distruttive del mondo e della, diciamo, testa degli uomini, del cuore degli uomini, quali sono le caratteristiche della tecnologia della decrescita? Questa è quella della... Allora, la tecnologia della decrescita ha come obiettivo di ridurre per ogni unità di prodotto o per ogni servizio fornito che tre cose: la quantità di energia che ci vuole a produrlo, la quantità di materie prime che ci vogliono a produrlo, la quantità di rifiuti che si producono nel momento della produzione, i rifiuti industriali, e nel momento in cui gli oggetti vengono dismessi, i rifiuti solidi urbani. Allora, questo è l'obiettivo, cioè fare ciò di cui abbiamo bisogno consumando meno energia, meno materie prime e producendo meno rifiuti. Quel discorso che facevo prima del cogeneratore, che recupera il calore che è di scarto e che sarebbe rifiuto in un processo industriale normale, significa proprio ridurre la quantità di energia a parità di servizi, ridurre la quantità di rifiuti a parità di servizi. Questo è il primo aspetto, è tutto un filone di ricerca, non è una cosa, perché è un mondo da scoprire in questa direzione, è un mondo. Noi nel nostro movimento per la decrescita felice abbiamo un gruppo di persone che si occupa proprio delle innovazioni tecnologiche e scientifiche per la decrescita, e abbiamo addirittura un gruppo di industriali e di professionisti che lavorano in questa direzione per implementare la ricerca scientifica, le tecnologie nel raggiungere questi tre obiettivi che vi dicevo. Il secondo aspetto su cui si può lavorare è quello degli stili di vita. E qui il primo elemento che viene in mente è riscoprire il valore della sobrietà. Noi oggi non, cioè, è la sobrietà è la virtù che ha consentito all'umanità di sopravvivere nel corso dei secoli, no? È sempre stato un grande valore. Se dovessi tradurlo in termini più scientifici, direi che la sobrietà è la capacità di ridurre la propria impronta ecologica, cioè di avere ciò di cui si ha bisogno, consumando meno risorse del mondo e mettendo meno rifiuti nel mondo. Le persone devono essere convinte, in una società fondata sulla crescita, a buttare via le cose per poterne produrre delle altre, per poterne comprare delle altre, per poterne buttare di nuovo, eccetera, devono essere convinte che la sobrietà fa produrre di meno, fa consumare di meno, e quindi fa produrre di meno, anziché essere una virtù, fosse un vizio. Per cui il concetto della sobrietà è stato trasformato nella taccagneria, cioè uno che si comporta non comprando tutte le novità che vengono fuori è un taccagno. Io non so quante assemblee di condominio, ci sono dei condomini, io vivo in campagna, parlavamo prima del condominio, mi scaldo, diciamo a casa mia raramente ci sono più di 17 gradi, sto, diciamo, fisicamente, assicuro, non se ne patisce. Nei politecnici in Italia negli anni 50 si insegnava che negli esami di igiene edilizia che la temperatura per stare bene in casa erano 17 gradi. Adesso se vado in un condominio qualsiasi, no, mi sembra che al posto delle persone ci siano dei maccheroni, perché stanno a temperature veramente insopportabili, 22, 23 gradi, eccetera. Quante assemblee di condominio della gente che sta male a 22, 23 gradi si vergogna di dire abbassiamo la temperatura perché fa la figura del taccagno, che non ha i soldi per pagare il riscaldamento. Cioè, pensate, cioè, avete avuto esperienza di questo genere qua. Allora, riscoprire la virtù della sobrietà, togliergli questa cattiva fama che gli hanno messo addosso. Ma la sobrietà non è tutto, perché una persona sobria compra meno cose, ma per soddisfare i propri bisogni deve comprare comunque delle cose. È sempre dipendente dalla produzione di merci. Mette il segno meno davanti al PIL, non sposta il PIL dalla centralità dei suoi riferimenti. Accanto alla sobrietà occorre riscoprire l'autoproduzione. Noi abbiamo dimenticato l'autoproduzione. Cioè tutta l'opera, cioè produrre per se stesso dei beni o dei servizi, o scambiare questi servizi, questi beni per amore e non per denaro. Ecco. È stata fatta tutta un'operazione enorme per spiegare alle persone, la scuola, da questo punto di vista, delle responsabilità enormi, no? Perché ha disinsegnato alle persone a usare le mani. Cioè noi siamo in una società, diciamo, di persone che sono handicappate, non sanno fare niente, non sanno fare niente, devono comprare tutto, soprattutto chi vive in città, soprattutto chi vive in città. Bastano 2 giorni di sciopero dei camion, no? Che la gente va nel panico, perché sa perfettamente che non sa fare nulla. Qual è la reazione isterica al fatto di che magari sul supermercato, sui banconi c'è qualche prodotto in meno, non sono fitti fitti ogni mattina? Qual è la reazione isterica? Si accaparra lo zucchero. Che ci azzecca, caparazzo, non capisco, però questo è sempre. Perché comunque si rendono conto che se per caso ci fossero, non sapevano, muoiono, non sanno fare niente. No? Questa è un'operazione voluta, perché chi non sa fare niente, chi è incapace di tutto, deve comprare tutto, e se deve comprare tutto fa crescere il PIL, la mercificazione totale, assoluta, no? Allora riscoprire l'autoproduzione di beni e di servizi. Perché noi dei beni, voglio dire, le possiamo fare, no? Adesso vi racconteremo la parabola dello yogurt, però insomma, non è solo, forse la sapete già, ma quello che più conta sono i servizi alla persona. Noi non sappiamo più scambiare dei servizi alla persona per amore. Dobbiamo comprare tutto. I bambini da 3 mesi dobbiamo mettere all'asilo nido. No? L'innovatore vuole che i bambini stiano all'asilo nido fino alle 7:30 di sera. Uno dice, ma uno che li fa fare i figli? Non ho capito. Se li metti la mattina, quando ti alzi alle 7:30, all'asilo nido, li tieni fino alle 7:30 di sera, lo porti a casa, lo metti a dormire e li cominci a dormire. Ma non lo fare il figlio, ma non lo fare. No. Però sembra che è una conquista della civiltà fare queste cose. I bambini sviluppano non soltanto delle sofferenze dal punto di vista psicologico, ma delle vere e proprie deformazioni fisiche, cioè hanno degli scompensi ormonali. messi in queste condizioni, perché bisogna fare in maniera che papà e mamma tutte e due lavorino, perché se lavorano in due producono il doppio delle merci, possono comprare il doppio delle merci, il prodotto interno lordo si raddoppia rispetto al fatto che lavorino soltanto o che tutte e due facciano il part time, che poi il risultato sarebbe lo stesso e sarebbe più equo anche dal punto di vista dei rapporti di coppia, no? Ma comunque, a parte questo, allora, i vecchi, le persone anziane, alle badanti. No, non è che il figlio non ha più tempo di dedicare il tempo a papà e alla mamma perché lavora per avere i soldi per pagare la badante, e poi la badante poi gli frega anche l'eredità perché se lo fa sposare e se le porta gli anche i soldi. Ma questo no, pare che succeda, insomma, anche da queste parti forse.
Sì, sì, si sente.
Succede, si sente, vero? Sono dei vecchietti, con delle persone arzillissime, che senza nessun interesse personale.
Anche i vecchietti.
Vecchietti, sì. Va bene. Allora, riscoprire l'importanza del dono delle cose fatte per amore, delle relazioni umane, non soltanto dell'autoproduzione. Allora, questo l'abbiamo dimenticato, però dice va bene, uno non può autoprodursi tutto, certamente che non può autoprodursi tutto, ma quello che si autoproduce ha delle caratteristiche importantissime proprio dal punto di vista della riduzione dell'impatto ambientale. Il discorso dello yogurt, lo faccio veloce perché sennò andrebbe troppo per la lunga, è un confronto in quattro punti tra lo yogurt merce, quello che si compra, e lo yogurt bene, quello che uno si fa per conto suo. Quello merce fa crescere il PIL, quello bene non fa crescere il PIL. E tornando al fatto che non sappiamo fare più niente, una volta mi hanno chiamato dalla trasmissione, una trasmissione di Maurizio Costanzo che era sui consumi. Evidentemente Maurizio Costanzo e i suoi giornalisti non sapevano quello che dicevo perché sennò non mi avrebbero chiamato, ma comunque per rendere la trasmissione più vivace, mi ha detto questa giornalista, perché non ci fa lo yogurt in diretta? Era convinta che dovesse fare così. Guarda, se la trasmissione dura 12 ore, gli ho detto possiamo anche provare a farlo, ma per 12 ore lei non vede niente, perché lo yogurt lo fanno i fermenti lattici, li metti là dentro e fanno tutto da soli, non è che devi mettere a sprecare del tempo, eccetera. Bene, se lo compri, prima di arrivare sul tuo tavolo, percorre da 1500 a 8000 km. Io nel libro ho scritto 1500 km, ho scritto, no? Poi mi ha telefonato Luca Mercalli, che mi pare che...
È venuto settimana scorsa.
E mi ha telefonato, dice, ma Maurizio, guarda che secondo il Wuppertal Institute percorre fino a 8000 km, quindi mi pare che... Allora, significa che consuma fonti fossili, fa crescere il PIL questo consumo di fonti fossili, manda CO2 in atmosfera, intasa le strade. Se uno se lo fa, non percorre neanche un centimetro. Diminuisce il PIL perché diminuisce il consumo di fonti fossili, l'intasamento delle strade, le emissioni di CO2. Se uno si fa lo yogurt, se uno compra lo yogurt, fa tre tipi di rifiuto per ogni porzione. Il cartone che li lega tutte due o quattro, il coperchietto d'alluminio e il vasetto di plastica. Bene. E non mi raccontate che la gestione corretta dei rifiuti si basa sulla raccolta differenziata. La gestione corretta dei rifiuti si basa sulla riduzione dei rifiuti. E la raccolta differenziata è uno strumento che ha un senso all'interno di una diminuzione dei rifiuti, no? Perché sennò diventa un alibi. Cioè, l'anno scorso facevo un chilo di rifiuti al giorno, ma non lo differenziavo, quest'anno ne faccio 2 chili e le differenze non mi pare che sia un passo in avanti, no? Allora, riduzione dei rifiuti non li fa per niente. Terzo elemento, chi compra lo yogurt è ricchissimo di fermenti lattici vivi. Chi se lo fa? È ricchissimo, se lo fa la sera, la mattina dopo. Chi lo compra? Spesso volte non hanno i fermenti lattici vivi, è una cremina. No? Tant'è vero che, insomma, se voi provate a fare lo yogurt mettendo in un litro di latte uno yogurt comprato al supermercato dentro, molte volte non riesce, no? Con alcuni riesce, con non tutti, no? Però quelli che riesce, che sanno che hanno i fermenti lattici vivi, no? Perché gli altri prodotti chissà quanto prima mettono sostanze conservanti che li uccidono, no? Quelli che ce l'hanno mettono, scrivo sotto, no? Il nostro yogurt è buono, contiene fermenti lattici vivi, ma se non contenesse fermenti lattici vivi non sarebbe yogurt, non è un merito che lo contenga, no? Se ci sono dei produttori di vino che scrivono per dire che il nostro vino è buono perché contiene uva spremuta e fermentata, fanno ridere, perché se non la contenesse non sarebbe vino, cioè non è un merito che... Però questo vuol dire che se uno solo fa da sé è ricchissimo, quindi è migliore dal punto di vista organolettico e nutrizionale. Ultimo elemento, se uno lo compra lo paga 5 euro al litro, se uno solo fa lo paga il prezzo del latte 1,20 euro al litro, cioè costa un quinto di meno, cioè costa un quinto rispetto all'altro. Questa crescita, questa mercificazione, il PIL, comporta che quello che io mi faccio per conto mio costa un quinto, quello che compro costa 5 volte di più, per cui devo lavorare di più per avere i soldi, per comprare una cosa che non ho più tempo da fare perché lavoro per comprarmi quella che costa. Cioè, capite l'assurdità qual è questa? Se io mi rifacessi una serie di cose, avrei bisogno di meno soldi a parità di benessere, senza rinunciare a niente. Ma se per avere tutte le cose che oggi devo lavorare di meno perché una parte me le autoproduco, vuol dire che io posso dedicare del tempo a una dimensione spirituale della vita, alle relazioni umane, no? E non soltanto ad avere più cose. Quello che dà senso alla vita sono le relazioni umane, un rapporto corretto con se stessi, con gli altri e col mondo. Allora uno potrebbe ascoltare della musica, potrebbe leggere dei libri, fare delle passeggiate, stare con i propri figli, fare delle cose, diciamo. Pensate che sempre per tornare lì al coso, al discorso dell'innovatore, dei bambini fino a 7:30 di sera e così via, questo innovatore dice che si ispira a Kennedy. Non ha mai letto niente, perché Kennedy, Robert Kennedy, nel 1968, il 18 marzo del 1968, quindi 40 anni fa, in un discorso elettorale, 3 mesi prima che l'ammazzassero, raccontava come il PIL non è un indicatore del benessere delle nazioni. Anzi, la crescita del PIL molte volte indica un peggioramento delle condizioni di vita. Noi abbiamo visto che tutti dicono, tutti di tutti i colori politici, che l'obiettivo principale è la crescita. Tutti, no? L'obiettivo nostro è fare la crescita. Allora, cosa diceva Kennedy? Ma se aumentiamo le spese delle forze di polizia, il PIL cresce. Ma perché abbiamo bisogno di aumentare le spese delle forze di polizia? Perché la gente è più insicura. Se cambiamo le serrature a casa e mettiamo delle serrature sempre più potenti, il PIL cresce. Ma perché le persone hanno bisogno di mettere serrature sempre più potenti in casa? Perché hanno paura, che non stanno bene. Cioè cresce il PIL perché la gente sta peggio, non perché lo fa stare meglio. Dice, tutte le cose che fanno stare meglio non si comprano, diceva nel 68. L'amore all'interno delle famiglie, un rapporto corretto tra genitori e figli, l'amore di patria, il senso del rispetto della parola data, l'orgoglio di aver fatto un lavoro ben fatto, la stima degli altri nei tuoi confronti, sono tutte cose che non si comprano. Sono le cose che danno un senso alla vita. Questo per... Allora, ma dice, va bene, uno può autoprodursi tutto? No, uno non può autoprodursi tutto. Ma l'alternativa tra autoprodursi è soltanto comprare? No, c'è una terza dimensione che abbiamo completamente dimenticato. Ed è quella degli scambi fondati sul dono e sulla reciprocità, sul dono e sul controdono. Li abbiamo sradicati dalla nostra testa, non esistono più. Eppure sono quelli che hanno dato il senso alla vita e forza alle nostre campagne fino agli anni 50. No? C'è stato degli studiosi francesi, soprattutto antropologi, che hanno visto che in tutti i luoghi del mondo e in tutte le epoche storiche i gruppi umani si sono scambiati delle cose tra di loro senza denaro, sulla base di 3 principi che non erano scritti da nessuna parte e che si sono rispettati fedelmente in tutti i luoghi del mondo e in tutte le epoche storiche. Il primo principio era l'obbligo di donare, il secondo principio era l'obbligo di ricevere, il terzo principio era l'obbligo di restituire più di quello che si era avuto. Per cui questi legami, questi scambi non monetari creano legami sociali. Se io ti dono, tu ricevi, mi ridai a me più di quello che io ti ho dato, io una volta devo darti di più di quello che ho avuto da te, e quindi si creano legami sociali. Vi domandate per quale motivo nelle città la gente non si conosce? Sono morte delle persone nei condomini e dopo 3 mesi si sono accorti che sono morti? Perché nelle città dove tutto si compra e tutto si vende, dove è cancellato la relazione tra le persone, se tutti i rapporti sono comprare e vendere fa nascere diffidenza e fa nascere competizione tra le persone, non collaborazione, non scambio. Questa cosa degli scambi non monetari, basati sul dono e sulla reciprocità, sul dono e sul controdono, li abbiamo talmente sradicati dalla nostra testa che non abbiamo neanche più le parole per esprimerli, no? Piero Angela una volta mi ha detto, tu vuoi farci tornare, io voglio sempre far tornare qualcuno indietro, non so come mai, vuoi farci tornare al baratto. Io ho detto, Piero Angela, il baratto è lo scambio delle cose, lo scambio delle cose è il precursore della moneta. Io sto parlando dello scambio del tempo, sto parlando dello scambio dell'attenzione tra le persone, della solidarietà. Io so fare un lavoro, te lo faccio senza che tu mi paghi, poi quando tu al momento avrò bisogno farai tu un altro lavoro che non sono capace di farlo io. Allora, quello che crea questi elementi è quello che cercano di fare le banche del tempo oggi, no? Solo che voi pensate che dei gruppi di persone di buona volontà che si vogliono scambiare del tempo senza denaro hanno chiamato la loro struttura banca. Non abbiamo più le parole, il massimo della mercificazione, non abbiamo le parole. Quando invece, per esempio, noi usiamo la parola comunità senza sapere il significato, La parola comunità, se uno va a vedere l'etimologia, è composta da due parole latine. La prima è la preposizione cum, che significa unione, il complemento di compagnia, e la seconda parola è munus, che significa dono. Le comunità sono gruppi umani in cui gli scambi delle persone tra le persone avvengono sulla base del dono e della reciprocità. Allora, in una sorta, diciamo, di principio di sussidiarietà, bisogna riscoprire la capacità di fare delle cose per se stessi, dei servizi alla persona, bisogna riscoprire la capacità di scambiare le cose senza denaro, poi quello che non possiamo fare da soli, che non possiamo scambiare, lo compriamo. La società della crescita ha esteso la dimensione mercantile, perché mercifica tutto, anche al dono e all'autoproduzione. La società della decrescita vuole sviluppare la dimensione dell'autoproduzione, quella del dono, e restringere la dimensione mercantile alle sue caratteristiche, alle sue dimensioni fisiologiche, non a questo sviluppo patologico che ha avuto. Qualcuno dice, ma nelle città possiamo fare, non possiamo fare. Si possono fare anche nelle città queste cose, si possono fare anche nelle città. Io ricordo soltanto quando ero bambino, vedevamo in un quartiere popolare di Roma, e quando andavo a fare la spesa con mia nonna, tutti i commercianti della zona, del quartiere, la conoscevano, ma non solo mia nonna, perché non era mica una bellezza che tutti si incantavano, anche perché se fosse stata bella alla sua età, quando l'ho conosciuta io, era già, diciamo, un po' passato di anni. Ma comunque, perché si conoscevano tutte le persone, ogni quartiere era un piccolo paese, e sapevano, andavano nel negozio, sapevano quello che compravi, quello che non compravi, se avevi qualcuno in casa che era ammalato e così via. C'era una rete di relazioni che abbiamo completamente dimenticato, che abbiamo completamente distrutto, no? Quindi si può ricostruire nelle città. Le banche del tempo cercano di fare questo lo cercano di fare anche i GAS, i gruppi d'acquisto solidale, che fanno un'operazione straordinaria, non soltanto tra chi compra e chi vende, le filiere corte. E vedete che se io vado a comprare da un produttore che è vicino alla città, le filiere diventano cortissime, il consumo di fonti fossili diventa basso. Se vado a comprare la birra dall'Argentina, o l'altra volta abbiamo comprato i melograni al mercato, gli unici melograni venivano dalla Persia, no? Se vai a comprare il pesce, viene dal Vietnam. Perché allora, pensate cosa comporta dal punto di vista dell'inquinamento ambientale, del consumo di fonti fossili, di tutte queste, di contributo, piccolo contributo che ognuno di noi dà ogni volta facendo la spesa, in un certo modo alla guerra in Iraq, perché dobbiamo controllare questo petrolio. Ecco, le filiere corte fanno diminuire tutte queste cose e fanno diminuire il PIL, ma non soltanto, tolgono tutta l'intermediazione. Ogni volta che si toglie l'intermediazione si toglie un pezzettino di PIL, ma chi vende può vendere a un prezzo più alto, chi compra può comprare a un prezzo più basso se non c'è tutta l'intermediazione. E poi si creano dei legami sociali tra chi compra e chi vende, i bambini vanno a vedere come è fatta una gallina, che non è soltanto quella che vedono nel pacchetto del supermercato, fanno tante cose importanti. Allora, questa è la cosa che possiamo fare, che contemporaneamente migliorano la qualità della vita, migliorano le relazioni, riducono l'impatto ambientale. Terzo elemento, abbiamo detto la politica, no? La politica può fare molto dal punto di vista della decrescita. Noi ci proponiamo, come movimento della decrescita felice, di costruire un programma politico per la decrescita. Il nostro prossimo libro è questo, no? Non siamo un partito, non vogliamo presentarci alle elezioni, vogliamo dare dei suggerimenti a tutti coloro che si impegnano a livello politico, a chi fa parte di un partito, a chi fa parte di un gruppo consiliare, a chi vuol far parte di una lista civica, ai meetup di Beppe Grillo, a chiunque vuole. Cioè, noi non è che abbiamo, volete fare politica in un certo modo, sappiate che certe scelte, certe iniziative vanno nella direzione della decrescita felice, cioè del miglioramento della vita, attraverso la riduzione del consumo, della produzione di merci che non sono beni. Come si fa questo? Facciamo l'ipotesi, una famiglia vuole cambiare il suo stile di vita e vivere in una casa che consuma poco. Ci sono delle aziende che vendono materiali per costruire case che consumano poco. Qual è il passaggio che li lega, che non rende casuale il contatto tra la domanda e l'offerta? È un allegato energetico al regolamento edilizio, in cui si dice, nel nostro comune non si costruiscono più case se consumano più di 7 litri al metro quadrato all'anno. E se qualcuno vuol fare delle case che consumano ancora meno di 7 litri al metro quadrato all'anno, gli diamo anche degli incentivi sotto forma di detrazioni fiscali, sotto forma di cubatura, quello che poi ognuno può inventare. Però questa misura, fare un allegato energetico, noi pubblichiamo un allegato energetico fatto in questo modo, significa lavorare per la decrescita, cioè per il consumo di fonti fossili che si sprecano. Perché se le case sono costruite bene, consumano meno fonti fossili, le persone stanno meglio dentro, ma fanno decrescere il prodotto interno lordo. Un altro esempio, se ne possono fare molti, noi abbiamo fatto un libretto su queste cose, no? A basarsi su esperienze fatte da amministrazioni comunali, non inventate, no? Un altro esempio è quello dei rifiuti. Io con questo voglio poi chiudere nel mio ragionamento sulla decrescita come proposta di praticabilità nella vita di tutti i giorni. Ci sono due maniere di trattare i rifiuti. Una è quella di incenerirli. Voi sapete che c'è questa cosa. Pare che a Napoli i problemi si sono creati perché non li hanno inceneriti i rifiuti. Perché il problema era incenerirli. Che poi uno dice, incenerisco i rifiuti, spariscono. Sparisce un bel niente, insomma, no? Perché tutti quelli che hanno fatto fino alla terza media sanno, conoscono, hanno imparato all'epoca la legge di Lavoisier, no? Di conservazione della massa, cioè nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, quindi tu non fai sparire proprio niente, no? Tozzi mi ha detto li facciamo sparire, ma che fai sparire? Poi l'ha cancellato quello che ho detto, ma comunque, perché non fa sparire, non soltanto non li fai sparire, li fai aumentare, perché da un chilo, da una tonnellata di rifiuti che vengono bruciati, escono fuori una tonnellata di fumi sporchi, con dentro diossine, con dentro sostanze inquinanti, con dentro nanoparticelle, tutta sapete la storia delle nanoparticelle, eccetera, eccetera, non ve lo devo spiegare, ma si producono anche 300, oltre a una tonnellata, 300 kg di ceneri solide. Dice, gli inceneritori, cioè, fanno inceneritore o discarica? No, se fa l'inceneritore bisogna anche della discarica, le ceneri, no? E come dicono a Napoli, cornuto e mazziato, ce l'hai tutte e due, soltanto che sono ceneri velenose, 300 kg, poi c'hai 30 kg di ceneri volanti, poi 20 kg di gesso, 25 kg di gesso che si sporca per abbattere i fumi, poi 650 litri di acqua per ogni tonnellata, quindi non soltanto li rendi più pericolosi, ma li aumenti le dosi. Perché uno fa questa scelta dei rifiuti? C'è un motivo molto semplice, perché glieli paghiamo, no? Con i CIP 6 hanno fatto, concludiamo l'inceneritore di Acerra, si erano tolti i CIP 6, no? E qui tra l'altro mi pare che ci sia uno nella vostra zona che abita uno dei più grandi sostenitori di CIP 6, no? Le hanno tolti i CIP 6, fanno la gara d'appalto ad Acerra per completare l'inceneritore, nessuna azienda si presenta, nessuna. Allora il giorno dopo questo fa il governo Prodi, anche nell'ordinaria amministrazione, rimette i CIP 6 per i tre inceneritori di Napoli. È la prova provata, no? Se ci fosse bisogno, che senza che noi li sosteniamo con i nostri soldi non li farebbe nessuno. Quindi vuol dire che dal punto di vista economico sono uno sfacelo. Allora, aumentano i rifiuti, ma perché vengono fatti? Perché li paghiamo noi, no? Poi più soldi girano e meglio è. C'è nell'ordine della giarrettiera in Gran Bretagna, c'è come motto "Onni sua chi mali pans". Non ci sia nessuno che pensi male, ma quando girano tanti soldi, magari qualche pensiero cattivo a qualcuno gli viene in testa, no? Come mai piacciono le soluzioni più costose, pagate col denaro pubblico? No. Ecco, ma qual è la filosofia che c'è dietro? Tu fai dei rifiuti, ma non ti preoccupare, non li bruciamo, li facciamo sparire. Poi compri delle cose, poi le butti, ma chi se ne frega? Butta, tanto abbiamo sempre la possibilità, è la logica della crescita. Fare delle cose, buttarle via sempre più in fretta, bruciarle per poterne fare delle altre, per poterle comprare, per poter lavorare, per poter riprodurre delle cose inutili da bruciare e così via. L'altro atteggiamento è quello invece di recuperare tutte le materie prime che sono contenute negli oggetti che non si usano più. Perché la parola rifiuto è una parola che non significa niente, no? Cioè rifiuto è un concetto soggettivo. Io una cosa la rifiuto perché penso che non mi serva più. Noi possiamo comprare la stessa maglietta allo stesso negozio, lo stesso giorno, io dopo un anno la butto via perché per me è un rifiuto, non mi serve più, la viene tre anni. Quindi non è che è un concetto rifiuto, è una scelta soggettiva. Allora, chiamiamoli oggetti, qualcuno dice che chiamiamo oggetti post-consumo. Già la parola consumo è una parola terribile, no? Una parola terribile, perché cioè, quando mi dicono se tu sei un consumatore, a me viene il nervoso, io non sono un consumatore. Io sono un utilizzatore delle cose che compro, non le compro per consumarle, le compro per utilizzarle. E già si veicola un concetto con il discorso di consumatore. Io consumo le cose che mangio perché quello non posso fare altro che consumarle, ma le altre le utilizzo. Cioè, il rapporto venditori-consumatori, no, venditori-acquirenti. Questa è la logica. Io non sono una termite, non voglio rassomigliare a una termite, che la specie umana sia, diciamo così, apparentata, che compro per distruggere, per poter comprare, per poter distruggere. Compro per usare. Quindi, quando un oggetto non lo uso più perché non ha più una funzione per me, contiene delle materie prime che possono essere riutilizzate. Se riutilizzo le materie prime contenute in un oggetto che dismetto, io sto facendo un'operazione di decrescita. Perché faccio un'operazione di decrescita? Perché ogni volta che io devo confrontare una materia prima vergine e una riciclata, ci vuole molta più energia per produrre una materia prima vergine che non per produrre una materia prima riciclata. In alcuni casi ci sono differenze di migliaia di volte, nell'alluminio per esempio. Allora, ogni volta che riciclo ci vuole meno energia per avere le stesse cose. Secondo, ogni volta che riciclo consumo meno mondo, perché non prendo delle altre risorse della terra, riutilizzo quelle che ho già utilizzato una volta. Se quando smonto un bagno, devo cambiare il bagno, la logica dice lo porto all'inceneritore. Ora immaginate cosa fa una tazza di eccesso dentro un inceneritore. Uno mette lì del fuoco, dà energia, non dà niente. Come può venire in mente a una persona di mettere delle maioliche dentro un inceneritore? Che senso ha? Se invece le trituro e ne faccio delle cose di una granulometria piccola, posso riutilizzarle per fare delle attività edilizie. Se le riutilizzo per fare attività edilizia, non devo andare a scavare delle cave sulle colline, quindi risparmio anche del mondo. Ogni volta che si ricicla si ottengono questi risultati di crescita, sia come materia sia come energia, a parità di servizi. Allora, perché parlare di decrescita in questa maniera significa veramente aprire degli orizzonti di carattere diverso, delle indicazioni, delle prospettive e così via. Ecco, l'ultima osservazione è questa, dice, ma è un'utopia? No, guardate che l'utopia è quella della crescita, non quella della decrescita. La decrescita ci sarà comunque, che noi lo vogliamo o non lo vogliamo, ci sarà comunque. Vi dico alcuni dati che sono banali, sono semplicissimi. Da 650.000 anni a questa parte, Cristo è venuto 2.000 anni fa, quindi 650.000, le concentrazioni di anidride carbonica in atmosfera non hanno mai superato le 270 parti per milione. Nell'ultimo secolo sono diventate, lo scorso secolo, 380 parti per milione, sono aumentate del 33%. La temperatura nell'ultimo secolo è aumentata. E ci sono stati dei cambiamenti climatici, forse l'ha detto Mercalli. Mi avrà anche detto quello che non dicono i giornali, cioè di quanto è aumentata la temperatura nell'ultimo secolo, di appena 0,74 gradi. Cioè tutti i mutamenti climatici che abbiamo sono conseguenti a un aumento di 0,74 gradi. Adesso l'Unione Europea ci dice che dobbiamo ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro il 2020. Noi a Kyoto ci eravamo impegnati a ridurre del 6-7%, l'abbiamo aumentata del 13%. Quindi capite? Tecnicamente si possono ridurre del 20% entro il 2020? Sì, si possono ridurre. Io ho conosciuto delle realtà in Germania in cui si erano zero emissioni di CO2, fabbriche che non emettevano CO2, l'avevano abbattuta del 100%. Quindi tecnicamente si può fare, se non si fa è perché manca la cultura, manca l'attenzione, manca la disponibilità da parte delle persone, da parte dei politici, da parte di tutto, perché c'è un atteggiamento di irresponsabilità diffusa su questo, cioè non c'è nessuno che può tirarsi indietro. Ecco. Però, se saremo capaci di ridurre del 20% le emissioni di CO2 entro il 2020, la temperatura in questo secolo aumenterà di 2 gradi, cioè più del doppio del secolo scorso. Più del doppio, cioè nessuno si pone più l'obiettivo di abbassare la temperatura. Se non saremo capaci di ridurre del 20% entro il 2020, aumenterà più di 2 gradi. Se raggiungerà i 4 gradi, spariranno le condizioni che hanno consentito lo sviluppo della specie umana. Cioè, questo è l'obiettivo. Qualcuno dice stiamo distruggendo il mondo, non stiamo distruggendo il mondo. Il mondo, qualcuno pensa, parla di Gaia, qualche scienziato, cioè la Terra come è. Se sparisce la specie umana, tira un sospiro di sollievo, perché noi siamo gli unici che hanno creato disastri che non finiscono più sulla Terra, no? Gaia ritrova altre forme di equilibrio. Nelle ere geologiche passate, mica erano questi gli equilibri climatici. Questi sono gli equilibri climatici che hanno consentito lo sviluppo della nostra specie. Quindi la decrescita ci sarà. Se continueremo a essere irresponsabili, a pensare che l'unico obiettivo è la crescita economica, come dicono tutti, avremo una decrescita disastrosa e improvvisa, perché non è detto che aumenti pian piano fino ad arrivare a 4 gradi. Questi fenomeni hanno delle cadute improvvise, repentine. Allora, questo sarà. Se invece saremo capaci di rimettere in discussione questo dogma che ci governa le nostre teste, che abbiamo succhiato con il latte di nostra mamma e nostra mamma l'ha succhiato con il latte di sua mamma, va bene? Se saremo capaci di fare questo sforzo, potremo invece fare in modo che la decrescita possa contribuire a migliorare le condizioni del mondo e della nostra specie e delle generazioni future. Io dico, tutti dicono generazioni future, però forse 20 anni li vivo anch'io ancora, no? Quindi anche la nostra generazione. Grazie.
Ecco, è un esempio di cosa.
Non dico niente, non dico niente.
Avrà sete, ma non l'ha toccata apposta, vero?
Non posso farlo. Non posso farlo.
Può bere dalla bottiglia almeno, buttiamo solo quella, ci risparmiamo il bicchierino.
Impariamo a usare l'acqua del rubinetto, soprattutto bicchieri di vetro, queste cose qui, perché anche acqua minerale in bottiglie di vetro riciclabili. Finché andiamo avanti in questa maniera.
A fare come in Germania, che vanno al distributore del latte con la bottiglia da riempire. Perché questo non lo facciamo noi, per esempio?
No, lo facciamo. Ci sono,
sì?
Sì, sì, a Reggio Emilia lo fanno.
A Reggio? Anche a Fidenza?
Ci sono anche gli detersivi alla spina.
E comunque non sono troppo, troppo diffusi ancora.
No,
io...
sono poco diffusi, però cerchiamo di accelerare.
Un inizio, esatto. Sì. C'è qualcuno che ha qualche domanda? Quesiti? Possibile. Là? Penso di sì. Ah, comunque c'è un microfono qui. Ah, fai tu. Grazie, cara.
Allora, premetto che già un po' conosco queste cose perché quando le ho sentite mi hanno pienamente convinto. E però, visto che siamo in un clima politico veramente tristissimo, mi chiedo come mai non le sentiamo veramente dire. Al di là del fatto che anche il pensiero della decrescita ha comunque dei problemi, per carità, perché se poi andiamo sui massimi sistemi sappiamo che... Però mi sembra che queste siano cose di un buon senso, non so come altro dire, e che a livello personale, pur con tutti i limiti, per carità, perché poi le nostre bottigliette magari ce le... di plastica, tutti lo usiamo, insomma, però si possono veramente applicare. E come scelta di stile di vita, quindi direi che vabbè, uno si convince personalmente, poi però ha a che fare con un sistema che non sembra assumere queste cose. Quindi la mia domanda è, visto che c'è stata questa piccola esperienza di 2 anni in cui sei entrato come, non so, negli uffici del palazzo della politica, c'è qualche possibilità che effettivamente ci siano, non so, delle, come dire, della, un'assunzione di queste cose? A me sembra che a livello di energia e di rifiuti ormai dovrebbe essere un obbligo di costo della riduzione, eppure anche qui da noi non sentiamo, cioè non siamo andati nella direzione della riduzione dei rifiuti assolutamente, anzi non la stiamo rispettando per niente, nessuno se ne occupa, nessuno, per non parlare dell'energia. Si sta tirando fuori, lasciamo stare il discorso nucleare, che purtroppo una forza politica sta proponendo nel suo programma, ma noi non sentiamo nelle altre forze politiche, ma neanche quelle che si pongono come alternativa a questi discorsi, che a me oggi sembrano veramente innovazioni, le uniche, non ne vedo altre. Ecco, quindi la domanda era: quali sono le possibilità, quello che dicevi dei 3 livelli, no? Livello di stile di vita personale, e vabbè, lì ognuno è. Il bello della politica, questo, è una domanda da fare.
Sì. Va bene, cominciamo, vuoi fare un'altra domanda? Sì. C'è la signora lì che vuol dire...
Franci.
Anche se ho la voce squillante, quindi mi avrebbero sentito anche senza microfono. No, io volevo sottolineare, intanto ringrazio per l'esposizione, perché veramente... sentir parlare anche di un recupero, non solo di materie prime, ma anche di sentimenti, di qualità dei rapporti umani, è una cosa che edifica veramente. Però volevo sottolineare l'aspetto detto in ultimo, della ineluttabilità della decrescita. E non dobbiamo aspettare il 2020. Dico solo questo, stasera al TG1, prima di venire qua, ho sentito che alcuni supermercati si sono attrezzati per la distribuzione delle merci scuse, perché la gente non riesce più a comprare le economicissime confezioni famiglia, che poi buttiamo per metà, perché anche il singolo non sfugge alle confezioni famiglia, con tutto la quantità dei rifiuti che l'accompagna, eccetera. E perché? Perché le persone, no, appunto, non riuscendo più a comprare come compravano prima, devono essere aiutate, così. Allora si comprano ceci, lenticchie, fagioli, pasta, latte, vino, quindi prodotti che... Sottolineo questa cosa semplicemente per un fatto: io lavoro nella sanità e lavoro in un centro diurno della salute mentale, quindi un luogo riabilitativo molto diverso dall'ospedale, ci hanno costretto ad adottare delle misure igieniche, poi mette punto interrogativo perché non c'è niente di più igienico che la cosa lavata in lavastoviglie, e costringendoci a produrre un quantitativo di plastica abnorme veramente. Noi consumiamo una quantità di bicchieri di plastica, di piatti di carta, posate di plastica che veramente fa spavento. E quindi voglio dire, le leggi, cioè, nonostante gli sforzi, tutto ci spinge a produrre un quantitativo maggiore di rifiuti. Insomma, la necessità di ridurre il costo delle cose ha portato a produrre. Allora mi chiedo, dove vanno le esigenze di igiene? Allora erano tutte balle quelle che, ecco. E l'altra cosa è il motivo per il quale sono quelle economiche, cioè scoprono che i prodotti si possono vendere il 20% in meno fino al 70% in meno con il risparmio di 1 milione di tonnellate di imballaggi, ma la cosa che muove soltanto il bisogno di continuare a vendere.
Sì, cominciamo a dire. Ah, c'è ancora un'altra domanda lì.
La signora bionda qua.
Parlando proprio di consumi, si parlava prima del latte, no? E diceva anche lei, da qualche parte lo fanno, sì è vero, non molto lontano da qui, a pochi chilometri da qui c'è il distributore del latte. E tu puoi andare al distributore con la tua bottiglia, fai scegliere 1 litro di latte, lo paghi 1 euro quando in alcuni negozi, nel supermercato costa 1,60, 1,70, 1,80, oltre al risparmio. Cioè, anche l'acqua, per esempio, c'è un consumo enorme di plastica con l'acqua, perché l'acqua si beve sempre tutti i giorni, come l'acqua per il resto. E se non ho, se ho un po' di memoria e non ho capito male, mi sembra che a Piacenza avessero fatto una specie di distributore come quello del latte con l'acqua, dove tu puoi andare a prendere l'acqua con le tue bottiglie. Perché non cercare di fare una cosa di questo genere? Quando sappiamo benissimo che l'acqua addirittura fa quanti chilometri, perché noi beviamo l'acqua che arriva dalla Sicilia, dalla Campania, dall'Abruzzo, è una cosa incredibile, ma queste cose sconvolgono. Abbiamo dell'acqua buonissima qui, che addirittura adesso, mi sembra di aver sentito pochi giorni fa, c'è una ditta che sta imbottigliando dell'acqua buonissima della Val d'Aveto o del Trebbia, non ricordo bene. Ce l'abbiamo qui vicino, perché non mettere i distributori e l'acqua ce l'andiamo a prendere noi?
L'altro ieri ero a Ivrea a fare una manifestazione di questo genere, un incontro di questo genere, è venuto a parlare il sindaco di Settimo Rottaro, che è un paese di 380 abitanti, uno di quelli che andrebbero accorpati con altri.
Ecco, anche questo non può.
Bene, questo sindaco ha avuto l'idea di far sgorgare dalla fontanella del paese acqua frizzante. Questo perché voi sapete che adesso esistono delle macchinette che, diciamo, l'acqua del sindaco è migliore dal punto di vista dei controlli di qualsiasi acqua in bottiglia, però qualche volta ha del gusto che non è del tutto piacevole, perché per, diciamo, renderla sicura dal punto di vista batteriologico si usa del cloro, si potrebbe usare dell'ozono e non si avrebbe questo gusto non piacevole. E qualcuno, prima di bere l'acqua del rubinetto, la scaraffa come fosse del buon vino, perché poi il cloro evapora. Comunque esistono delle macchinette che consentono di togliere questi elementi spiacevoli, e alcuni di questi aggiungono anche l'anidride carbonica all'acqua, si può fare dell'acqua frizzante se qualcuno la preferisce l'acqua frizzante. Ecco. Sapete quant'è il giro di affari che c'è dietro le acque minerali? Avete idea? Ecco. Sapete quant'è il costo dell'acqua del rubinetto? 0,3 zeri e pochi, non so, unità successive. Quanto viene pagata l'acqua in uno proprio lì nel libro, come si chiama lì? La decrescita felice racconta la storia di mia nonna, no? No, sai, mia nonna che andava a prendere l'acqua alla fontana. Io quando vedo le persone che escono al supermercato con questi carichi, fanno come mia nonna, sono passati 100 anni, la fatica è la stessa, soltanto che mia nonna danni non ne faceva, perché prendeva l'acqua della fontanella del paese, andava a piedi, non in macchina, era acqua della falda idrica sottostante, non veniva dal Friuli Venezia Giulia o dalla Francia, i recipienti che usavano sempre gli stessi, non erano bottiglie di plastica, ho visto bottiglie da 25 cc, un quarto, doveva rimessa la bottiglietta, ma da un quarto, no? Sempre gli stessi recipienti, così noi abbiamo fatto le stesse cose, gli stessi disagi di mia nonna, aggiungendo tutta una serie di problemi in più, dai rifiuti ai trasporti a distanza, la necessità di utilizzare i mezzi, l'automobile per andarla a prendere, camion che viaggiano e compagnia bella, per prendere l'acqua che fa diventare come Miss Italia, l'acqua che fa parlare quello con gli uccelli, come fosse San Francesco, cioè tutte cose simboliche, allora ogni volta che facciamo la spesa possiamo fare delle scelte che incidono in maniera molto decisa, è il discorso degli stili di vita, gli imballaggi, c'è questa cosa dell'igiene. Io non lo so, insomma, andate nei bar, ormai lo zucchero te lo danno nelle bustine, no? Significa la confezione per ogni caffè che si prende è sempre carta, poi significa che metà dello zucchero lo butti via, cioè non è così difficile mettere quei dispenser che hanno, si girano, sono igienici lo stesso, no? Io quando andavo a Roma, quelle volte che andavo lì al ministero, andavo a dormire da suore perché cercavo di non spendere troppo. Un posto magnifico, nel senso pulito, fatto come fanno le suore le cose. Ogni volta che mi alzavo da tavola per la colazione mi vergognavo, no? Perché i biscotti sono confezionati da albergo, 6 biscotti, se tu mangi 2 cose da 12 biscotti vuol dire che fai 2 cose lì, poi la merendina e poi il succo di frutta, che chissà se il succo di frutta è qualche polverina, è fatto dentro il bicchiere di plastica e così via, no? Ti alzi da tavola e c'è una cosa da vergognarsi. Non ci rendiamo conto di tutte queste cose, ci sono veramente delle. Se uno va a comprare un CD del computer per un dischetto così sottile, gli danno una scatola che non finisce mai più. No. Allora, qualcuno dice adesso sotto la spinta, diciamo, dell'economica, magari vanno a ridurre gli imballaggi. A me verrebbe la voglia tante volte di organizzare bene una volta una giornata in cui si va a fare la spesa al supermercato, si paga tutto. E quando si è passata la barriera delle casse si spacchetta tutto e gli si lascia tutti gli imballaggi. La metà della roba che mettiamo nel carrello sono rifiuti. Compriamo rifiuti la metà delle cose. Insomma. Devono anche smetterla, imparare che non si può andare avanti in questa maniera qua. I francesi, che sono un grande popolo, porca miseria, non mi pare che ci siano situazioni di colera diffuse. Quando andavi a prendere la baguette ti mettevano un pezzettino di carta intorno alla baguette.
Sotto l'ascella.
Se la mettevano sotto l'ascella non è morto mica nessuno per questo. Senza esagerare, ma tra questo e quello che facciamo noi c'è una differenza che non finisce mai più. Quindi c'è tutta una cosa che è tutta di immagine, che è tutta di... No? Per quanto riguarda la politica, guarda, io ho la sensazione, anche sulla base dei tentativi di qualche piccolo risultato c'è stato di questa piccola consulenza, non è che io posso dire che sia stato zero assoluto, delle cose sto cercando ancora di concluderle, anche se la consulenza è finita, perché mi piacerebbe vederle risolte, no? Però qualche piccolo segno di inversione di tendenza c'è stato. Allora, fino al 2007 tutti i contributi per l'energia venivano dati dalle fonti rinnovabili. Noi abbiamo incentrato l'attenzione sulle fonti rinnovabili, io non l'ho detta questa cosa prima, abbiamo aumentato le emissioni di CO2 del 13%. Perché? Allora, perché abbiamo posto l'attenzione soprattutto sulle fonti rinnovabili? Il discorso delle fonti rinnovabili è il discorso dello sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile è un ossimoro come il governo illuminato, perché lo sviluppo è per definizione insostenibile. Cosa significa? Sviluppo sostenibile significa mantenere intatto un meccanismo di crescita utilizzando delle tecnologie che hanno meno impatto sull'ambiente. Invece delle fonti fossili uso le fonti rinnovabili, ma l'obiettivo è di mantenere comunque alta l'offerta. noi sprechiamo il 70% dell'energia che mettiamo a disposizione. Non è che lo utilizziamo, sprechiamo il 70%. Su 100 di energia, 70 sono sprechi, 30 è energia utile. Allora, il nostro sistema energetico è come un secchio bucato. Noi abbiamo pensato, di fronte al secchio bucato, che la cosa principale per riempirlo fosse cambiare la fonte con cui si riempie. Ma questo neanche, diciamo così, un mentecattolo può pensare. Perché una persona di modestissima intelligenza, non Einstein, io ho chiesto a dei bambini alla scuola media, dice, se ho un secchio bucato che devo riempire d'acqua, qual è la prima cosa che faccio? Mi dico, butto quel secchio e ne compro un altro. Vabbè. Cambio i buchi del secchio, cioè chiudo i buchi del secchio. No? Questa è la prima cosa, non cambio la fonte. Nel 2007 la finanziaria per la prima volta ha previsto un contributo sotto forma di detrazione fiscale del 55% per interventi finalizzati a ridurre gli sprechi negli edifici. E non, poi c'è stata anche l'incentivazione delle fonti rinnovabili, no? Per quello è un chiodo fisso. C'è un proverbio francese che dice che quando uno c'ha in testa un martello vede tutti i problemi sotto forma di chiodo. Beh, per cui ogni cosa, le fonti rinnovabili, le fonti rinnovabili. Hai degli edifici, cioè, che sono dei colabrodi, però ti pensi a cambiare le fonti e non a chiudere i buchi degli edifici, cambiare i doppi vetri, fare cose, mettere i doppi vetri, fare cose di questo genere. Però qualche cosa si è fatta in quella direzione, pochissimo, pochissimo, poi anche altre cosette, ma insomma, adesso non è il caso che sta a dire, capire la differenza tra sostituire le fonti e diminuire i consumi. Il livello a cui occorre intervenire per avere maggiori risultati politici è il livello più basso, quello comunale. Non è quello politico, no? Perché io ho avuto un rapporto, diciamo, non esaltante, ma neanche del tutto negativo col ministro di riferimento, no? Nel senso che se aveva voglia di sentire delle cose le sentiva, se non aveva voglia di sentirle non le sentiva. Ma anche quando aveva voglia di sentirle, nel governo contava per uno rispetto a una quantità molto ampia. Quindi capite che è duro cambiare queste cose qua, no? Cioè non sempre ti sentono, quando ti sentono non sempre hanno la forza di farlo passare. Ti sembra a volte di pestare l'acqua nel mortaio, ma a livello locale queste cose sono molto diverse, nel senso che c'è un rapporto più diretto tra eletti ed elettori, c'è un controllo diretto con gli amministratori pubblici. Quindi, chiunque di voi conosce i consiglieri comunali, gli assessori e il sindaco.
Ne abbiamo qua un po'.
Benissimo, meglio ancora. Allora, fare un regolamento edilizio come quello che vi dicevo prima, mettendo dei limiti, insomma, si mettono dei limiti all'altezza delle case, dei limiti alla distanza delle case, alla larghezza delle strade, si metteranno anche dei limiti al consumo energetico. E mica, mettere dei limiti al consumo energetico significa creare un sacco di posti di lavoro, tra l'altro, un sacco di posti di lavoro. Allora, lì dobbiamo intervenire. Poi su questo del lavoro vorrei dire fare qualche osservazione che non l'ho detta prima. Allora, qui possiamo fare, bisogna fare un piano energetico comunale. Ci sono dei comuni che hanno fatto la diagnosi energetica di tutti gli edifici pubblici. Sono tanti gli edifici pubblici. Mi diceva qualcuno che nel comune di Torino ci sono una quantità di edifici pubblici pari alla città di Ivrea. Quindi voi capite che intervenire sopra è una cosa non da poco conto. Allora, un comune ha preso tutti gli edifici pubblici e ha detto, vediamo quanto consumano. Ha fatto fare la diagnosi. Adesso ha un quadro per cui sa in termini di kilowattora al metro quadrato all'anno ogni edificio quanto consuma. Poi sa quanto se ne disperde dalle finestre, quanto se ne disperde dalle pareti, quanto se ne disperde dal sottotetto. Questa sembra una cosa fondamentale, perché se io devo fare devo rifare il tetto di una scuola, perché devo rifarlo, se so che perde molto questo tetto della scuola, se permettergli una coibentazione, una volta che comunque la spesa degli operai ce l'ho, la spesa dei montare i conteggi ce l'ho, tutto il lavoro, il costo in più è soltanto la materia prima. Se dovessi mettere su tutto l'ambaradan per fare questa cosa mi costerebbe moltissimo. Però io so che dovendo fare comunque questo lavoro, con un piccolo costo in più di materiale riesco a ridurre le emissioni di tot, perché ho le cifre. E quindi so anche in quanti anni il risparmio economico conseguente a questa riduzione di sprechi mi ammortizza quel po' di investimento in più. Un domani decido di mettere a posto un edificio pubblico, va bene, tra tutti quelli che ho vado a scegliere quello che è più spregone, perché vuol dire che a parità di investimento mi consente di ridurre di più i costi per il comune e in tempi più brevi i risparmi mi fanno ammortizzare l'investimento, mi fanno avere i soldi per fare un altro intervento in un'altra situazione. Allora, questo si può fare un piano energetico comunale, si possono fare tutta una serie di iniziative Cioè, per esempio, altri comuni che hanno fatto, hanno legato il processo di Agenda 21 col processo di certificazione EMAS del comune. Hanno fatto, sapete com'è la certificazione EMAS? Sì, è una certificazione a livello europeo. Si individuano alcuni fattori, il consumo dell'acqua, il consumo del territorio, il consumo dell'energia, i servizi pubblici, tutta una serie di cose, e ti danno una fotografia del comune. Cioè, beh, se vuoi avere la certificazione EMAS, ognuno di questi indicatori devi migliorarli per portarli a un certo standard. I consumi energetici sono di tanto, il consumo di acqua, il recupero dell'acqua piovana, una serie di cose, va bene? Allora, cosa è stato fatto in questo comune, che secondo me è particolarmente virtuoso? È stato fatto l'abbinamento dell'Agenda 21, che è una maniera di coinvolgere la popolazione sulle questioni energetiche, con la certificazione EMAS. Sono andati in tutti i comitati di quartiere, nelle frazioni, nei consigli di istituto delle scuole, nei centri anziani, in tutte le forme aggregative, ce ne sono nel nostro paese di forme aggregative a non finire, no? E con ognuna di queste forme aggregative hanno studiato come si poteva fare questo lavoro per arrivare ad avere la certificazione EMAS. A questo punto si è coinvolta la popolazione. C'è tutto il discorso che viene fatto del bilancio partecipato, no? Il bilancio partecipato, che è un'esperienza in cui si dice, va bene, la democrazia non è andare a votare una volta ogni 5 anni delle persone, significa andarle a votare e poi insieme a loro cercare di risolvere i problemi della città. Allora, tutto questo credo che sia il livello in cui è più possibile incidere e far passare delle idee della decrescita, intesa in questa maniera, no? Per quanto riguarda l'energia, per quanto riguarda l'acqua, per quanto riguarda gli acquisti pubblici verdi, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, per quanto riguarda l'uso nelle mense pubbliche della plastica o altre. Le feste che vengono fatte, no? Quanta plastica si butta via? Allora, qualcuno comincia a dire, ma al posto della plastica cominciamo a usare il Mater B, che è quella sostanza. Non è una soluzione migliore, perché l'agricoltura deve essere fatta per sfamare le persone, non per fare la plastica o fare i biocarburanti per alimentare le macchine. Però insomma è un passaggio intermedio. Dotiamo di alcuni lavapiatti, delle cose che possono essere portate in ogni festa di ogni associazione e compagnia bella, e dotiamole di stoviglie, eccetera. Ora, io credo che il livello comunale è il livello dove è più possibile portare avanti delle iniziative che vanno nella direzione della decrescita, così come l'abbiamo indicata.
Questo signore qua, Franci.
Allora, lo stesso,
tanto sentiamo, sì.
Nei suoi studi, la percentuale fra energia elettrica, riscaldamento d'acqua, lo spreco, può essere quantizzato in percentuale?
Sì, in grandi voci. Sì, allora, negli edifici, allora noi consumiamo l'energia, le fonti fossili, li portiamo in 3 grandi voci fondamentalmente, che sono quasi equivalenti, circa il 33% ciascuno, diciamo, grosso modo, qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno. Allora, il primo è il riscaldamento degli ambienti. Nel riscaldamento degli ambienti in Italia la media del consumo è di 20 litri di gasolio o 20 metri cubi di metano al metro quadrato all'anno. Uno standard, diciamo, minimo accettabile a livello europeo è 7 litri al metro quadrato all'anno, quindi se ne sprecano i 2/3. Gli standard più efficienti, con piccoli incrementi di costo, arrivano a 1,5 litri al metro quadrato all'anno. 1,5 litri contro 20 litri, queste sono le proporzioni.
Sarebbe già 7, sarebbe già buono.
Magari fosse. Primo. Seconda questione è la produzione di energia termoelettrica nelle centrali. Ci dicono anche il discorso del nucleare. Ieri mi è capitato di parlare con un ingegnere, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Genova, che diceva il nucleare, l'incenerimento, io non so che cos'altro, questo è fatto sotto casa tua, il coso, la centrale nucleare e l'inceneritore. Vedi come sarei contento. Ecco. Allora, tutti i discorsi che puntano alla implementazione dell'offerta. Io non voglio neanche le centrali a fonti rinnovabili, finché spreco il 70% dell'energia, cioè, torniamo all'energia, una centrale termoelettrica ha un rendimento del 38% medio, cioè spreca il 62% del contenuto energetico del combustibile che utilizza. Poi se ne perde a trasportarla a distanza, perché non è che se ne perde ancora, diciamo che arriva a avere un 35%. Di utile. Quando arriva a casa, 35%, e lo accendiamo una lampadina, la maggior parte dell'energia elettrica si trasforma in energia termica, in raggi infrarossi, e solo una piccola parte diventa energia luminosa. Se uno fa tutto il giro dall'estrazione del petrolio all'energia luminosa di una lampada a incandescenza, il rendimento è del 3%. Abbiamo perso il 97% per strada. Una lampada ad alta efficienza, rispetto a una lampada di incandescenza, ha un consumo ridotto di 5 sesti. Cioè ce ne vogliono 6 lampade a alta efficienza per fare il consumo di una lampada a incandescenza. Allora, questa è l'altra dimensione. Quell'impianto che dicevo piccolo della microcogenerazione, cioè un impianto, è come quando andate in automobile d'inverno che vi scaldate. Utilizzate sia l'energia meccanica che sviluppa il motore, che si trasforma in energia cinetica, sia il calore che si sviluppa quando viene fatta questa operazione. E fate un doppio rendimento, si chiama cogenerazione perché è la generazione contemporanea, cogenerazione, di energia termica e di energia meccanica. Se il motore automobilistico lo collega a un alternatore, girando il motore, a quel punto trasforma l'energia meccanica in energia elettrica perché fa girare l'alternatore. E il calore posso utilizzarlo per scaldare l'acqua di riscaldamento. Il calore che recupero, a differenza della macchina, non è soltanto quello del radiatore, ma anche il calore dei gas di scarico, che sono 700-800 gradi di temperatura, e il calore della coppa dell'olio. Per cui sommando il rendimento in energia termica con cui scaldo la casa e il rendimento in energia elettrica, io riesco a sfruttare il potenziale energetico del combustibile al 97%. Queste sono le proporzioni. Le nostre centrali 35%. Queste sono le cose. Quindi lo spazio, se soltanto le centrali attuali venissero trasformate in cicli combinati, il ciclo combinato è una centrale in cui che abbina una turbina a gas con una turbina a vapore. La turbina a gas gira e manda avanti, fa girare un alternatore e produce energia elettrica. I gas di scarico della turbina a gas sono utilizzati per portare a pressione dell'acqua e far girare una turbina a acqua, a vapore, che a sua volta è collegata con un alternatore e fa girare altre. Quindi si chiama ciclo combinato perché ha questo doppio rendimento. Se soltanto si trasformassero le centrali attuali in cicli combinati, passeremmo da un rendimento del 35% a un rendimento del 60%. E quindi anche lì se ne spreca ancora, ma certo se ne spreca tanto, però tra il 35 e il 60 c'è una bella differenza, 55-60. Allora, per quale motivo noi dobbiamo pensare che la cosa principale è fare nuove centrali, fare rigassificatori, fare centrali nucleari, eccetera, quando potremmo fare un intervento per fare in modo di non sprecare l'energia che già produciamo, con minor costo di investimento, con nessun rischio, in tempi più brevi e riducendo l'impatto ambientale, posso avere molto di più di quello che potrei avere facendo delle operazioni dal nucleare alle centrali eoliche, perché anche quelli lì sono dei discorsi che vanno fatti, avrei più rendimento dal punto di vista energetico che noi, con meno costi in tempi più brevi. Anche il discorso delle centrali eoliche. Io non sono soltanto contrario al nucleare, cioè io dico, finché sprechiamo il 70% dobbiamo dimenticarci di creare nuove fonti di energia. Dobbiamo investire per ridurre gli sprechi. Se avendo ridotto gli sprechi vedremo che non ci basta l'energia, a quel punto penseremo come implementare anche l'offerta. Ma prima non ho diritto di farlo, se lo spreco, cioè anche per rispetto della mia intelligenza non le posso fare queste cose, no? Posso anche fare propaganda politica, dire che abbiamo bisogno del nucleare, che tutti lo fanno e compagnia bella, no? Ma non è serio questo fatto qui, no? Allora, una volta fatto questo, trovo le fonti alternative. Le fonti alternative, io personalmente preferisco le fonti rinnovabili al nucleare, non c'è dubbio, perché il nucleare ha dei costi molto alti, crea un problema irrisolto delle scorie, che nessuno ha mai risolto, crea problemi del decommissioning della centrale, cioè del montaggio, della messa in sicurezza dell'impianto, cioè tutta una serie di questioni. Ma le fonti rinnovabili non sono neanche fonti pulite, Se io metto su un crinale di collina 30 impianti eolici, ogni impianto eolico è alto 120 metri, un palazzo di 9 piani è alto 27 metri, ho un impatto ambientale, non c'è un impatto ambientale. Allora, quando si fanno le fonti rinnovabili, devono essere fatte su piccola scala per autoconsumo, torniamo nel discorso della decrescita dell'autoproduzione di beni. Una centrale fotovoltaica, anche la centrale di Rubbia, no? Copre ettari e ettari di terreno di sostanze inorganiche. Non manda CO2 in atmosfera, ma impedisce che la CO2 venga assorbita dalla fotosintesi clorofilliana. Se metto un piccolo impianto fotovoltaico sul tetto di una casa, non creo questo problema. Se in Gran Bretagna vendono degli impianti eolici da un kilowatt di potenza elettrica, alti 2 metri, 3 metri, che se uno se lo mette accanto sua, a casa sua nella villetta o nel coso del condominio, non ha mica nessun impatto ambientale. Allora, le fonti rinnovabili, che è il secondo passaggio, perché il primo è la riduzione dei consumi, come nei rifiuti, il primo è la riduzione dei rifiuti, poi la raccolta differenziata, sempre questa, ma sono sempre logica di decrescita questo, riduzione dei consumi, riduzione dei rifiuti. Dopo la riduzione dei rifiuti devo fare produrre energia nella maniera meno impattante possibile, più pulita possibile, e allora adopero le fonti rinnovabili su piccola scala per autoconsumo, quindi elimino l'impatto ambientale, perché un conto è avere un impianto grande, un conto è avere tanti piccoli impianti diffusi. Questo tra l'altro implica tutta una serie di vantaggi enormi dal punto di vista, diciamo, dello spreco energetico. Se io mi produco la corrente in casa, non devo trasportarla a distanza, non ho le perdite di trasmissione. Se mi produco la corrente in casa, se invece me lo fanno gli altri, adesso le centrali eoliche e fotovoltaiche, eccetera, le vogliono fare la Shell e la BP, queste compagnie qui, no? Perché vogliono mantenere in mano il controllo dell'energia. Si rendono conto che le fonti fossili diminuiscono, vogliono mantenere in mano il controllo, si mettono sulle fonti rinnovabili. Ma in questa maniera, se il loro business è la quantità di energia che ti vendono, ti stimoleranno a consumarne sempre di più di energia, non sempre di meno. Se te la produci te, il discorso cambia. Tu pensate che in Italia noi abbiamo pensato di affidare al monopolista dell'energia elettrica, non faccio nomi, la gestione del risparmio energetico. Questo abbiamo pensato. Cioè, come se avessimo pensato di affidare la gestione dell'Avis a Dracula. Allora, se invece l'energia me la produco io a casa mia, non è i due buchi che metto la spina e miracolosamente si accende la luce, no? Mi rendo conto che se ho un impianto che ho a mie spese, che soddisfa, diciamo, la media dei miei consumi, in alcune ore della giornata io produrrò più energia di quella che consumo. Mettiamo in una casa e la mattina escono i genitori e i figli, i consumi diventano molto bassi. Allora cosa faccio in quelle? Devo venderla. A questo punto io farò in maniera di gestire i miei impianti per non superare mai la quantità che io produco. Perché se per qualche motivo mettessi insieme il forno, la lavatrice e il forno, eccetera, eccetera, avrei un'impennata di consumi che non mi basta quello che io produco, devo andarla a comprare. Se invece me lo scagliono nella giornata in maniera da non superare mai i picchi, io non vado mai a comprarla alla corrente. Quindi ho un interesse diretto a gestirla bene, a non sprecarla. E quando diciamo ho le ore, cerco di, quando ho le ore in cui ne produco di più, ne voglio vendere il più che sia possibile. Quando invece la sera torno a casa e siamo tutti quanti e aumentano i consumi, farò in maniera di non superare mai troppo, perché tutte le volte che supero devo andarla a comprare dalla rete. E miracolosamente la domanda di energia ha due soggetti che sono complementari. Uno le famiglie e l'altro l'attività produttiva. Quando sono alti i consumi delle famiglie, sono bassi quelli delle attività produttive, la sera, la gente smette di lavorare e va a casa. Quando sono bassi quelli delle famiglie, sono alti quelli delle attività produttive. Quindi un sistema energetico di piccoli impianti per autoproduzione mette in moto degli scambi a livello locale. Questi scambi a livello locale trasformano la rete da una rete governata da pochi, con grandi impianti e con lunghe linee di trasmissione e con derivazioni, in una rete di reti. Perché io sono un piccolo impianto, posso scambiare solo con la gente vicino. Quindi c'è una prima rete che a sua volta è collegata con le altre reti. Per cui il modello della rete diventa il modello di internet. Non più questo. Allora, c'è tutto un meccanismo che sviluppa, non solo riduce l'impatto ambientale, ma sviluppa una consapevolezza da parte delle persone nell'uso razionale dell'energia. Perché la diminuzione dei consumi, si chiama risparmio energetico, è sbagliato. È risparmio energetico quando ci sono dei comportamenti responsabili delle persone, ma è efficienza energetica quando si usano delle tecnologie più efficienti di quelle che ci sono attualmente. Quindi è la combinazione di un aspetto tecnologico con un aspetto comportamentale, e la cultura è conoscenza scientifica, valori e modello di comportamento, quindi implica un cambiamento culturale. Non a caso siamo sempre nella logica della decrescita. come abbiamo cercato di intenderlo, no? Se io mi autoproduco la corrente, sto producendo un bene, non lo compro. Se la scambio con i vicini, sto facendo un rapporto di scambio che può anche non essere, diciamo, gestito con la moneta, ma può essere gestito, come fanno in alcune città della Germania, con un computer. Per cui io so tutto quello che compro dal vicino, so che quello che vendo al vicino, alla fine ho soltanto da fare un conguaglio. E quindi anche gli scambi avvengono sulla forma di scambi non monetari, ma di il bene che ci autoproduciamo e ci scambiamo. Cioè, è proprio una cultura diversa che si costruisce. Io vorrei che si capisse. Cioè, uno dice la decrescita e la diminuzione, non è la diminuzione del prodotto interno lordo, è mettere in discussione completamente i punti di riferimento che noi abbiamo dell'attività economica e produttiva.
Renata, vuoi il microfono?
No.
No, non so quelli dietro metro, forse.
Il problema però sono questi scambi. Oggi io di una persona sto costruendo una casa e per mia sensibilità, per la voglia di avere anche spese inferiori in futuro, parti con pavimentazione buona, infissi a taglio termico, col gas all'interno, tutto quello che serve per essere a norma. Però abitazione nuova, nessun incentivo. E spendi tutti tu, cosa fai a fare? Se invece fai una ristrutturazione, ti danno un incentivo. Adesso metterò il solare, si è pensato al fotovoltaico che inizialmente però mi hanno spaventato 7.000 euro un kilowattora. Ma pure, cioè bisogna avere tutti questi soldi di partenza.
Sono due soluzioni. Innanzitutto, io, insomma, per quanto riguarda il fotovoltaico, ci sono comunque degli incentivi da parte dello Stato. Ci sono. Non sono, secondo me, la cosa migliore, nel senso che io li abolirei gli incentivi per queste cose qua. Per quale ragione? Perché è una maniera, alla fine, di togliere i soldi dalle tasche dei poveri e mettere nelle tasche dei ricchi. Uno che ha i soldi per fare l'investimento, che ha i 7.000 euro per mettere un kilowatt di potenza, li mette. Poi, siccome riceve gli incentivi dallo Stato, e lo Stato per pagare quegli incentivi ti aumenta per ogni kilowattora che consumi sulla tua bolletta di un tot, vuol dire che tutti quelli che non hanno i soldi per fare l'investimento del fotovoltaico, pagando... Quindi, insomma, diciamo che siamo su quella strada, diciamo, su quella strada. E questa è la mia opinione, ma credo che ci siano dei fondamenti. Comunque, ci sono altre possibilità. Cioè, sulla ristrutturazione, io sono d'accordo che è meglio dare contributi alla ristrutturazione piuttosto che al nuovo. Perché noi abbiamo il problema dell'energia, delle case, è sull'esistente, non è sul nuovo. Cioè, noi dal nuovo dobbiamo costruire il meglio che sia possibile. Ma costa leggermente più. Costa leggermente più. È sempre più costoso. Quello che va fatto, no, attenzione, dice, uno deve fare innanzitutto un calcolo. Ieri ho fatto un incontro con i tecnici di una franchising che fanno queste cose qui e loro hanno un programma di calcolo da cui viene fuori in quanti anni il risparmio che si ottiene ammortizza l'investimento. Primo dato. Secondo dato, di quanto si riducono le emissioni di CO2, che è il fatto morale. Terzo dato, quant'è il rendimento del capitale investito? Che questo è anche importante, perché magari delle persone hanno delle azioni, non dico della Parmalat, ma comunque, anche se c'è stato anche questo, no? Invece di investire in azioni Parmalat, non conviene investire nel fotovoltaico. No. Ma anche senza Parmalat, non c'è nessun investimento che rende in termini economici come gli investimenti nelle fonti rinnovabili oggi. Nel fotovoltaico, grazie al fatto che c'è tutti quanti che lo pagano, ma nella coibentazione, eccetera, loro fanno dei calcoli con questi tre valori che sono importanti: anno payback, anni per ammortizzare l'investimento, riduzione di CO2 e rendimento del capitale investito. Dice, va bene, quindi queste sono già delle cose importanti. Dice, va bene, io il capitale non ce l'ho. Allora, esistono delle società che vanno potenziate che si chiamano Energy Service Company. Cosa fanno le Energy Service Company? Fanno tutto questo ragionamento che abbiamo fatto, sempre sulla ristrutturazione, non sul nuovo, perché non possono fare. Allora, vengono in una casa e dico, ti vedono il bilancio dei tuoi consumi energetici negli ultimi 3 anni e fanno una media. Tu spendi tot. Poi ti fanno un progetto di ristrutturazione. Questo progetto di ristrutturazione prevede un investimento, ma questo investimento prevede anche un risparmio annuo. Allora ti dicono, tu oggi spendi 100, io ti faccio la ristrutturazione, tu continui a spendere 100 per 5 anni. Nel frattempo io ti ho fatto diminuire i consumi e con il risparmio che tu ottieni mi pago l'investimento che ho fatto. Al 6° anno in avanti il risparmio è tuo. Si trasformano diciamo, il risparmio energetico in quote di ammortamento degli investimenti necessari a ottenere il risparmio energetico. E questa è la soluzione percorribile. Ecco, più in generale, questo significa mettere in moto un meccanismo di trasferimento di denaro dall'acquisto di petrolio all'estero al pagamento di salari e stipendi nei settori produttivi che consentono di ridurre l'acquisto di petrolio dall'estero. Io ho una casa che spende tot, se torniamo al governo illuminato, dicesse allora si fa questa ristrutturazione, si ridurrebbero le spese di acquisto di petrolio, si risparmierebbero un sacco di soldi. Però per ristrutturare le case bisogna che della gente lavori. Come paghiamo gli stipendi della gente che lavora? Con i soldi che si sono risparmiati dall'importazione di petrolio. Quindi si mette in moto un circolo virtuoso dell'economia. Quindi pensate alla decrescita, che potenzialità ha una volta che uno capisce.
Secondo te potrebbe avvenire anche per l'edilizia residenziale pubblica come messaggio?
Certo, sì. Sì, sì. Certo, sarebbe molto importante che avvenisse.
Le agenzie oggi dovrebbero convertire la loro attività in qualche modo, darebbero un messaggio proprio, perché in effetti va benissimo sul discorso per chi è in proprietà. L'italiano oggi, nella nostra età, ma i nostri giovani non so quanto potranno essere in grado di investire nella casa.
Sì, sì, sono completamente d'accordo.
Il discorso dell'affitto rimane tutto scoperto.
Sì, a meno che
il proprietario che costruisce per affittare non farà mai questo tipo di calcolo, a meno che non abbia un onorario.
No, certamente. A meno che invece non parliamo di edilizia pubblica, allora è un altro ragionamento. Perché
cosa consiglierebbe?
L'edilizia pubblica, certo, dovrebbe dotarsi diciamo, il proprietario dell'ATC, come si chiama l'ATC? Dovrebbe dotarsi di una serie delle competenze per fare una ESCO al suo interno. E le competenze sono competenze, diciamo, sia architettonico per quanto riguarda la struttura degli edifici, sia impiantistiche per quanto riguarda gli impianti.
E poi si ristruttura molto anche, perché difficilmente si costruisce.
Sì, ma
c'è qualche esempio?
No, diciamo esempi di questo genere, bisogna vedere quello che hanno fatto a Bolzano. Allora, Casa Clima, www.casaclima.it, e ci sono tutte le esperienze che loro fanno, e bisogna andare a vedere la fiera di Bolzano, che è una fiera dell'edilizia che viene fatta nell'ultima settimana di gennaio tutti gli anni. Ci sono centinaia di espositori con tutti questi materiali e hanno costruito all'interno della fiera una casa a zero emissioni di CO2. Prego.
Hai visto? Francesca qua.
Come impatta la crescita sull'occupazione?
Sì. Fa crescere l'occupazione. Spiego perché, sembra strano, Spiego perché. Abbiamo precisato che l'occupazione non è il lavoro, ma è una parte del lavoro. Allora noi ci hanno detto fino adesso che l'occupazione, la crescita del prodotto interno lordo fa crescere l'occupazione. Sulla base di quali dati lo dicono, non lo so. Perché? Io ho fatto delle ricerche sull'Istat, ho preso i libretti dell'Istat, ho visto che in Italia nel 1960 il prodotto interno lordo aveva un certo valore. La popolazione era 47 milioni di abitanti, le persone che hanno lavorato per produrre quel prodotto interno lordo, cioè gli occupati, sono stati 20 milioni e 200 mila. Nel 1999 il prodotto interno lordo era cresciuto del 360% a valori reali, cioè devorato dall'inflazione. La popolazione è passata da 47 a 58 milioni di abitanti, gli occupati sono stati 20 milioni e 400 mila. Non sono praticamente cambiati come valore assoluto, siccome è cresciuta la popolazione, sono diminuiti in percentuale. E questo è in conseguenza del fatto che la crescita del prodotto interno lordo in un sistema economico fondato sulla concorrenza implica investimenti finalizzati ad aumentare la produttività. Se la produttività aumenta più della produzione, diminuisce l'occupazione. Questo è. Allora, poi tutti abbiamo esempi di fabbriche che hanno prodotto sempre di più con sempre meno persone, l'abbiamo sempre visto. Quindi la crescita non crea occupazione. E questo è un primo elemento. Il secondo elemento più sorprendente è che la decrescita crea occupazione. Se la decrescita si intende come diminuzione della produzione, del consumo di merci che non sono beni, questo crea occupazione. Mettiamo l'ipotesi appunto che si decida come punto centrale della politica economica di un paese la ristrutturazione di tutti gli edifici perché consumino 7 litri anziché 20, questa operazione non soltanto fa diminuire il consumo di fonti fossili di 2/3 e quindi comporta una diminuzione del PIL, ma fa crescere l'occupazione in tutti i settori legati all'edilizia, proprio perché avviene questo trasferimento di denaro dall'acquisto di petrolio dall'estero al pagamento di salari e stipendi nei comparti produttivi che consentono di comprare meno petrolio dall'estero. Ah sì, l'altro. È un elemento culturale fondamentale, indispensabile, indispensabile. Cioè, veramente, è poco dignitoso che una persona dipenda al 100% dal mercato e che non sappia fare nulla. Bisogna avere più autonomia. Pensate soltanto alle cose che sapevano fare 2 generazioni fa, dalle riparazioni a tutta una serie, ma le conoscenze, no? La gente che aveva un pezzo d'orto, qualche cosa, doveva anche sapere, guardando la mattina il vento, la cosa, come sarebbe stato il tempo, la giornata, tutta una serie di conoscenze che noi non abbiamo più oggi.
Noi nel nostro tipo di persona abbiamo ancora dei grandi artigiani che lavorano e fanno ancora delle cose greche, ma più di quelli non c'è più nessuno. E io mi sento dire, io sarei felice di insegnare ai giovani quello che io so fare, ma non me lo permetto di fare. Cioè non sono aiutato a dare questo.
Sì, perché c'è una volontà, io ne sono convinto, di fare in modo che la gente dipenda al 100% dall'acquisto di cose. Ma ha un senso che si metta a un piccolo produttore di formaggio le stesse regole di igiene che si pone alla Galbani? Ma abbiate pazienza. Vuol dire che non glielo vuoi far fare il lavoro. Vuol dire che preferisci che piuttosto che produca in proprio vada a fare l'operaio alla Galbani. E questa è la situazione, la mercificazione. Questo sistema crea il consumismo, è finalizzato alla crescita dei consumi di merci, senza dubbio.
Infatti siamo in campagna elettorale, i politici parlano solo di aumento del PIL.
Sì, sì, è così. È così. È proprio una cultura che li accomuna tutti, che li accomuna tutti. Cioè è un'operazione non semplice quella di parlare di decrescita, ha delle potenzialità enormi, ma richiede insomma veramente un cambiamento profondo delle idee che noi abbiamo.
Volevo chiedere una cosa, a proposito del patrimonio, a me risulta che nella finanziaria 2007 erano stati gli incentivi per le caldaie a condensazione.
Sì.
Adesso nella 2008 l'hanno estesa anche le caldaie non a condensazione.
Questo mi sfugge perché io non ho più seguito queste cose, sarebbe molto grave. Era grave nel 2007 che non venissero dati incentivi alle caldaie a legna, per esempio.
Comunque le hanno estese, qualcuno fa pianto, evidentemente qualche produttore interessato va tanto. È il discorso che ci sia di alcalde, tra l'altro mi diceva che in Germania queste caldaie qui sono obbligatorie e solo queste, e le ditte tedesche fabbricano ancora quelle vecchie perché in Italia le possono vendere. Adesso anche incentivate.
È tutto dire questo, cioè, è follia. Cioè bisogna smetterla di produrre caldaie non a condensazione, bisogna smetterla di produrre lampadine a incandescenza.
Però queste sono sempre scelte politiche, fino al 2008.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Qualcuno andava accontentato.
Non è facile.
Eh?
Io vorrei fare una piccola critica, ma se lei che per caso fate sempre l'esempio della porta aperta d'inverno. Ultimamente negli ultimi 4-5 anni si è sviluppato, grazie anche agli incentivi del governo, i condizionatori che sono dei divoratori di energia. Ad esempio, giusto che sappia che per raffreddare una casa ci vuole talvolta tanto l'energia che non riscaldare ad 1 grado e viceversa. Perché per fare un esempio pratico, visto che parla anche dell'industria pesante, nella nostra provincia in agosto, quando cala l'industria, ci dovrebbe essere energia elettrica e volontà, mentre fabbriche del pomodoro adesso l'Enel gli dice occhio, che c'è il caso che ci possa essere qualche blackout perché ci sono i condizionatori che mangiano. No, nel senso, nei vostri esempi, perché non portate mai il condizionatore, che è una cosa che secondo me inutile, e che siamo diventati quasi vecchi senza, io non ce l'ho, non ce l'ho. E come dire, anche l'automobile è sempre il condizionatore acceso. In città un'automobile con condizionatore acceso consuma 20% in più di energia e inquina 20% in più. Però nessuno dice.
No, no, lo diciamo, adesso, magari stasera non l'ho detto, ma noi lo diciamo questa cosa.
Però non lo sento mai nominare, perché il condizionatore, sinceramente, non so, come l'intercoppa che c'è nuova, mi immagino cosa. Perché poi anche nella mentalità delle persone, nell'università cattolica c'è partito il condizionatore dal momento lì, c'è una signora che io parlo, l'inquinamento, e mi fa, no, guardi, vai le uccelli.
È il massimo. Comunque, una casa ben costruita non ha bisogno di condizionamento, perché questa, io abito in questa cascina, casa contadina dell'inizio del Novecento, quindi non una casa padronale, quindi una casa modesta come costruzione. D'estate uno entra in casa, sente fresco come se fosse il condizionatore, e ci sono tante accorgimenti che sono molto interessanti da questo punto di vista. Pensate, nelle case di un tempo il tetto sporgeva rispetto alla facciata, no? Di quanto sporgeva e perché sporgeva? No? Questa è la domanda. Allora, sporge, io l'ho visto nella mia casa, quando d'inverno il sole è basso sull'orizzonte, i raggi del sole entrano al primo piano, perché non impedisce questa sporgenza di far entrare i raggi del sole, sembra che c'è la luce accesa dal piano. D'estate, quando il sole è alto sull'orizzonte, ombreggia tutto il primo piano. Quindi è una maniera di fare, una forma di condizionamento, che poi il resto sono i muri spessi, sono tutte le cose che venivano fatte precedentemente. Allora, una casa ben costruita non ha bisogno di condizionamento. Ci sono tuttavia dei sistemi di condizionamento che non hanno bisogno di energia elettrica, e sono diciamo le pompe di calore ad assorbimento, che utilizzano il caldo per fare freddo. Se uno mettesse un impianto di cogenerazione, che dicevo prima, abbinato ad una pompa di calore d'assorbimento, d'estate il fresco si farebbe utilizzando il calore di scarto della produzione di energia elettrica. Per cui, avendo dei trigeneratori diffusi, nel momento in cui c'è la massima richiesta di energia elettrica, uno potrebbe raffrescare un edificio mal costruito senza consumare energia elettrica e riversando in rete l'energia elettrica come sottoprodotto della produzione del calore che si trasforma in freddo. Quindi ci sono delle cose, oppure sono altri sistemi, si adoperano, diciamo così, dei tubi che passano a 2 metri di profondità sotto e che entrano in casa, che garantiscono il ricambio di aria. A 2 metri, 2 metri e mezzo sottoterra, la temperatura costante è di 15 gradi. D'inverno, se io faccio passare l'aria che entra nella casa in quel tubo, mi arriva calda. D'estate mi arriva fresca. E questi sistemi erano in vigore non solo negli antichi romani, ma addirittura dagli assiro-babilonesi. Tanto per dire,
io l'ho visto in India, in costruzioni del anno 1000.
Questo per dire che anche se c'è bisogno di condizionamento, si può fare non con l'energia elettrica, che è il peggio del peggio. Lei giustamente ha detto che consuma il triplo, perché l'energia elettrica è un terzo dell'energia termica necessaria a produrre nelle centrali. Ha un rendimento del 35%, quindi vuol dire che è un terzo.
C'è qualcun altro? Lei?
Mi lontano dal tecnicismo, vorrei che mi fanno riportare al messaggio dello scambio dei servizi tra le persone, che io non ho vissuto, comunque i miei mi hanno raccontato. Qualche esempio pratico mi potrebbe interessare.
Faccio qualche esempio pratico, hai sentito la domanda, no? Le forme di scambio basate sul dono di servizi alla persona. Faccio un'ipotesi, nella peggiore delle condizioni, un condominio. In questo condominio abita una famiglia, di una coppia giovane con un bambino piccolo e una coppia anziana. È necessario che la coppia giovane porti il bambino piccolo all'asilo nido, dove diciamo così, è una situazione innaturale, e che la coppia delle persone anziane si intristisca tutto il giorno davanti alla televisione? Non sarebbe più interessante e più bello che queste persone anziane potessero avere il bambino da custodire, che gli riempirebbe la vita, gli darebbe di nuovo una giovinezza, e magari la coppia giovane andasse poi al supermercato o alla farmacia a fare dei servizi alla coppia degli anziani? Un esempio di quelli possibili. Voi sapete che in questo momento si stanno facendo in alcune situazioni, si chiama co-housing, è una maniera di costruire delle case con degli spazi comuni. Cioè, ognuno ha il suo appartamento, ma ci sono dei luoghi comuni, che possono essere la lavanderia, possono essere una sala di lettura, biblioteca, di conversazione, può essere un asilo per i bambini che abitano nella casa, gestito da persone che non hanno altri tipi di occupazione al di fuori, in qualche azienda, in qualche ufficio. Cioè, è possibile riscoprire tutta questa dimensione inventando delle soluzioni che sono adeguate rispetto alla società attuale. Un'altra cosa che possiamo dire è che la riduzione della famiglia a famiglia mononucleare è una cosa che ha sviluppato l'esigenza di avere dei servizi alla persona, sia per i bambini piccoli sia per gli anziani. Quando la famiglia era una famiglia allargata, e sono stato a pensare al fatto che c'erano poi delle forme di controllo e che magari c'erano delle limitazioni, perché non è che uno deve tornare indietro al passato, no? Uno prende del passato le cose che gli interessano e abbandona quelle che non gli interessano. Però c'erano delle forme, diciamo, le persone anziane non erano un peso, avevano sempre un ruolo, sempre. Sempre un ruolo, basato sull'esperienza, basato su, pensate, ci sono delle forme, per esempio in Alto Adige, il Maso, no? Nel Maso, quando arriva a una certa età, che non è essere vecchi, il capo famiglia si va a ritirare in una casetta più piccola, lascia la gestione dell'azienda agricola al figlio. Ma non è che si ritira nella casetta, la casetta è inserita dentro il Maso, e la persona, diciamo, più anziana, che non necessariamente è vecchia, rinuncia semplicemente al compito di gestione dell'azienda, ma non ad apportare tutto il contributo che può apportare di conoscenza, di esperienza, di capacità di lavoro e così via. Ecco, riscoprire tutte queste forme, reinterpretandole sulla base del nuovo modo di vivere, di abitare, delle città e così via, è un compito che apre delle prospettive molto superiori a quelle che noi non immaginiamo.
Ci sono altre domande? Una allora la faccio io, che forse è un po' polemica, ma vediamo. Dato che lei ha esperienza di situazioni anche al di fuori dell'Italia, volevo capire se quel trucchettino tutto italiano di aggiungere al prelievo del 7% sulla bolletta Enel le assimilate alle rinnovabili è una cosa che abbiamo fatto solo noi perché siamo più furbi, o se l'ha fatto qualcun altro?
No, è una cosa che abbiamo fatto solo noi. Ecco, nelle altre situazioni o non c'è nessun tipo di incentivo, oppure c'è addirittura una tassa per i rifiuti che si porta all'incenerimento. Una tassa, non una. Quindi questa è una cosa che abbiamo fatto solo noi, e mentre in tutto il resto dell'Europa la tendenza a incenerire i rifiuti diminuisce, da noi c'è questa tendenza ad aumentarlo. Diciamo che dobbiamo stare in Europa, per ogni mezza parola i politici ci dicono dobbiamo stare in Europa, non dobbiamo lasciare l'Europa e così via. L'Europa ha dato delle indicazioni precise per il trattamento dei rifiuti, e sono: primo, la riduzione dei rifiuti. Se uno fa un inceneritore, i rifiuti non li riduce, perché l'inceneritore è già uno sfacelo economico se il forno lavora a pieno regime. Se addirittura diminuisce la quantità dei rifiuti da bruciare che si mettono nel forno, diventa uno sfacelo economico al quadrato. Nella città di Brescia la raccolta differenziata è ferma al 40%, ci sono situazioni che vanno al 75% in Italia.
86 leggevano Vara.
86, meglio ancora. Ferma 40%, ma è il 40% perché loro hanno spinto al massimo l'assimilazione dei rifiuti non urbani. Cioè noi siamo dei rifiuti urbani e rifiuti speciali, che sono quelli delle attività produttive, della ristorazione, dei negozi e compagnia bella. Quelli per definizione sono già raccolti in maniera differenziata, perché un negozio di qualsiasi cosa ha come cartoni, imballaggi, oppure cioè, non è che ha organico, che ha cose di questo genere. Bene, per cui se io assimilo i rifiuti speciali ai rifiuti urbani, aumenta la percentuale, diciamo, di raccolta differenziata. In realtà non è mai diminuita da 10 anni a questa parte la quantità procardia dei rifiuti che vengono prodotti nella città di Brescia. Allora, l'incenerimento è un'operazione che è contraria alla raccolta differenziata. E, l'Unione Europea ci dice, primo elemento, ridurre i rifiuti. È contrario anche alla riduzione dei rifiuti. Secondo elemento dice raccolta differenziata e riciclaggio. E noi spesso sentiamo le percentuali di raccolta differenziata, non ci dicono quasi mai le percentuali di riciclaggio. Piacerebbe sentire anche quelle a me. Terzo elemento, ci dice produzione energetica senza combustione, che sarebbe a dire la fermentazione, il compostaggio e la fermentazione. Che è una persona, il compostaggio soprattutto avviene con una fermentazione aerobica, in presenza di aria. Se la fermentazione avviene in condizioni anaerobiche, in assenza di aria, si sviluppa biogas. Io ho visto degli impianti, l'ultimo a Teglio Veneto, un allevamento di galline, che tutti i rifiuti delle galline, tutta la pollina, viene mescolata con delle sostanze ad alto contenuto di carbonio, cioè legno, non legno, come si chiamano quelli delle pannocchie? Le cose delle pannocchie?
Sì.
Allora, perché il rifiuto delle galline ha un contenuto di azoto molto superiore rispetto al rapporto corretto carbonio-azoto che ci deve essere per un concime. Cioè c'è un rapporto nell'humus, c'è un rapporto carbonio-azoto, mi pare che sia di 13 a 1. Nel rifiuto delle galline c'è molto più azoto, c'è una prima mescolanza. Dopo questa mescolanza viene fatta una fermentazione anaerobica in assenza di aria. Si produce biogas. Questo biogas viene utilizzato in un impianto di cogenerazione che produce energia elettrica e calore. Il calore in parte viene utilizzato per il processo di fermentazione, per avviarlo, eccetera, in parte viene utilizzato per le necessità dell'azienda. L'energia elettrica in parte viene consumata, in parte viene venduta. E una volta fatto questo, resta una sostanza che può essere utilizzata come concime, anche perché come ammendante agricolo è una sostanza ricchissima di materia organica e grazie alla mescolanza con le sostanze contenenti carbonio è anche un rapporto corretto. Quindi terzo passaggio è produzione energetica senza combustione. Ultimo passaggio, sì, la combustione con recupero energetico. Noi abbiamo fatto il contrario rispetto a questa cosa qua. Ci sono delle aziende che in realtà, dopo aver fatto dei consorzi, dopo aver fatto un'ottima raccolta differenziata, utilizzano per la parte residua un sistema che si chiama TMB, trattamento meccanico biologico. Quello che residua, diciamo, di indifferenziato, contiene un po' di tutto dentro. Allora, prima va fatta una fermentazione a questo punto aerobica in presenza di aria per accelerare lo sviluppo dei batteri che trasformano la sostanza putrescibile in terriccio. Bisogna rivoltarla i cumuli rapidamente, frequentemente e arricchirla di aria perché i batteri aerobi si sviluppano più rapidamente. Si trasforma in terriccio che si chiama poi frazione organica stabilizzata, non utilizzabile per uso agronomico, ma può essere utilizzata per riempire delle cave e fare operazioni di questo genere. Una volta torta la frazione putrescibile e umida, si può fare una deferrizzazione con delle elettrocalamite, si riescono a togliere via anche sì, delle cose delle grandi come una moneta da un euro, tutto il ferro. Poi attraverso delle correnti di Coulomb si elimina l'alluminio e poi quello che resta può essere trattato in un primo momento con dei sistemi balistici, cioè viene sparato. Se viene sparato le cose più pesanti cadono più vicine e tutti si recuperano in questa maniera tutti gli inerti dell'edilizia. Poi con dei soffi d'aria si toglie la parte leggera, cioè la plastica, la polietilene, quello dei sacchetti e la carta, dei giornali, eccetera. Quello che resta è un 10% di frazione stabilizzata che di nuovo si può mettere in discarica rispetto al 30% dell'inceneritore, fa ridere, e poi è sostanza che non ha nessuna...
È inerte.
C'è addirittura un'azienda in provincia di Treviso dove questi sistemi di raccolta differenziata sono stati spinti dall'inizio, che tratta anche questo residuo e lo trasforma in un terriccio per l'edilizia con dei sistemi ad estrusione viene questo berriccio che, siccome contiene anche una buona quantità di plastica, ha un potere coibentante molto forte e quindi può contribuire a costruire case che consumano poco. Rifiuti spariti.
Ok. Ah.